Eravamo rimasti con un rinvio a Giddens, un rinvio, diciamo, alle parti conclusive del manuale. E poi, appunto, diciamo che un po' già ne ho parlato della questione del gioco, però c'è tutta quell'altra parte del processo che è molto interessante, che potrebbe andare bene anche perché, guarda caso, una delle posizioni che Mongardini critica all'inizio del libro è proprio quella di Giddens. Quindi sono quelle cose un po' divertenti quando si intrecciano. Perché è complicato, come dicevamo, perché anche Viedlowski lo trova complicato, perché la sensazione che diventi una disciplina di autori è sempre maggiore. Anche perché quelle che sono i grandi orientamenti che potevano andare bene appunto per la questione della struttura, con la questione dell'azione, quelle cose che ci siamo detti, andando avanti nel tempo diventano sempre più stretti, sempre più soffocanti per molti versi. Quindi ci troviamo con gli studi sulla modernizzazione che sono delle applicazioni, come dire, molto rigide di alcuni criteri e di alcuni anche errori di valutazione del moderno, perché a un certo punto ragionano terribilmente nell'ottica dei paesi in via di sviluppo, il famoso terzo mondo, tutte quelle cose di cui abbiamo già parlato. E per tutto quello che segue, sia per gli studi sui cultural studies, oppure sugli studi di genere, oppure tutto quello che volete, la sensazione di un trinceramento in alcuni piccoli ridotti teorici è molto forte. Ed è uno dei motivi per i quali, secondo me, la sociologia andrebbe rifondata radicalmente, perché al momento siamo arrivati alla fine di quello che era il processo di specializzazione e di iperspecializzazione di cui parla Morat, e sarebbe opportuno che cominciassimo a farci un attimo i conti. In mezzo a tutto questo ci sono una serie di impostazioni interessanti che meritano di essere perlomeno menzionate, come il dibattito tra individualismo metodologico e olismo di cui rinvia Jedlowski, delle quali però tutto sommato abbiamo parlato estensivamente, perché il discorso dell'individualismo metodologico è un po' lo stesso discorso che assolutizza la posizione del soggetto di cui abbiamo parlato, un diretto discendere da quelle che sono le parole d'ordine, poi più o meno condivise, più o meno credute, possiamo discuterne, della modernità, è un po' la posizione che porta la famosa Margaret Thatcher, della quale forse avrete sentito parlare, a negare l'esistenza della società. Il portato finale di questo tipo di ragionamenti è esattamente quello dell'insieme di individui che non hanno assolutamente nessun tipo di relazione gli uni con gli altri. Esistono soltanto loro che si accordano attraverso strategie contrattuali, più o meno razionali, più o meno mercantili, per fare cose. Quindi, di nuovo, un primato dell'homo economicus, no? Di fatto, una descrizione del sociale che non sta, una descrizione sociale che non regge, tant'è che appunto la stessa cultura inglese al momento sta passando dei momenti non particolarmente brillanti, sia come capacità di selezione dei leader, non so se è presente Boris Johnson, che sembra la macchietta di un leader, invece è un leader, e poi tutto il resto, insomma tutto quello che si è venuto verificando negli ultimi decenni in Inghilterra, perché la Thatcher era lì degli anni 70 e rotti. Dopodiché c'è stato Tony Blair, del quale forse vi ricorderete, uno dei consiglieri di Tony Blair era Anthony Giddens, quindi come vedete più o meno siamo da quelle parti. Giddens che predicava la terzietà, la famosa terza via, della quale avrete sentito probabilmente parlare, se un po' vi occupate di politica, no? Il Liblab, laburisti liberali, tutta una serie di posizioni che in qualche modo sembrerebbero accennare e aprire a quello che è l'ETET, no? In qualche misura sembrerebbero andare in quella direzione, poi però nella prassi purtroppo si sono risolte in un'apertura della sinistra insensata a qualunque tipo di ideologia mercatistica, e i risultati li stiamo scontando ancora oggi. Quindi uno dei motivi per i quali non è che ami moltissimo Giddens è anche questo. Però la sua idea era quella di tentare l'ennesima congiunzione fra struttura e azione. E per fare questo ha creato la teoria della strutturazione, che ha un suo anche fascino linguistico per molti versi, e che può avere un suo suo interesse, può avere un suo portato, però a questo proposito riprenderò quello che dice appunto Mongardini in proposito, ovvero sia che tutte queste teorie, quelle della struttura, quelle dell'azione, quelle della strutturazione e via discorrendo, perdono di vista quello che è effettivamente il punto focale sul quale invece dovrebbero concentrarsi, ovvero sia il processo. Sono parole, sono termini che tentano di descrivere delle situazioni senza vedere come queste situazioni sfocino costantemente le une nelle altre. Quindi l'unico modo per poter descrivere sociologicamente ciò che sta accadendo, anche prima, però insomma adesso è più evidente, è quello di trovare delle categorie adatte allo sviluppo processuale. E lo sviluppo processuale, diceva Mongardini nel 90, quindi parliamo di parecchi anni fa, lo descrivi bene con la categoria del gioco. Questo è estremamente interessante. Estremamente interessante perché? Perché la categoria del gioco è utile, per esempio, a riprendere quello che dicevamo del ruolo, no? Del fatto che noi spesso e volentieri vediamo alcune parti della realtà, ma non ne vediamo altre perché siamo abituati a guardare quelle. E quindi questo, per esempio, ci permette di riprendere in considerazione il discorso sulle norme, sulle regole. Perché abbiamo detto che le regole sono utili, essenziali al nostro muoverci, perché in qualche misura strutturano la realtà all'interno della quale ci possiamo muovere, e allo stesso tempo non sono o non dovrebbero essere così ingombranti da impedirci di giocare, perché di fatto in questa prospettiva il gioco non è tanto e soltanto quell'attività ludica che peraltro trovo insuperabile ed essenziale per comunque per l'essere umano, ma è lo spazio dell'indeterminazione. Quando abbiamo parlato del ruolo, cosa vi ho detto? Vi ho detto che ognuno di voi lo interpreta in modo diverso, in modo personale, e questa interpretazione. E in inglese questo per esempio si vede benissimo perché le parole sono le stesse. To play a role, to play a game, stiamo sempre lì. Ecco, il ruolo ci rivela attraverso il gioco questa possibilità attiva del soggetto. Cioè il soggetto che sceglie i modi nei quali interpretare il ruolo, è il soggetto che gioca col ruolo per ottenere ciò che ritiene importante. Poi con Mongardini possiamo avere qualche piccola, come dire, differenza di prospettiva, perché la sua prospettiva continua ad essere una prospettiva estremamente moderna, quindi una dicotomia tra natura e cultura che viene in qualche modo superata e sintetizzata attraverso quest'opera di volontà e di capacità del soggetto. Come sapete, il mio soggetto è molto meno capace e molto meno volontario da questo punto di vista, però ciò non toglie che il gioco è anche una di quelle attività dove troppa intelligenza spesso non serve, anzi. Troppa ragione potrebbe essere perfino controproducente giocando. Quindi il gioco da questo punto di vista è anche il laboratorio nel quale la ragione e la creatività e l'immaginazione e l'apertura ad altri registri danno poi esiti. Perché noi giochiamo costantemente, che siamo impegnati in attività istituzionali di gioco, come le chiama giustamente Carlo. Ovvero sia che si stia lavorando, si stia giocando con un gioco di società o si stia facendo una qualche gara o quello che è, o si viva nella società, noi di fatto giochiamo. Perché il gioco è questo margine che permette il dispiegarsi della nostra libera iniziativa. Ovviamente non la lascia libera, ma non c'è nulla, come abbiamo detto più volte, di noi che è libero. Ce lo siamo raccontati, ma noi viviamo costantemente all'interno di limiti che sono limiti fisiologici, che sono limiti circostanziali, che sono limiti contestuali, normativi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è è uno stato di fatto, voglio dire, che poi questi vengano riformulati in termini convenzionali o si debbano patire come semplici imposizioni del fatto della natura, il discorso è poco differente. Però dal mio punto di vista il gioco è anche questo modo di equilibrare le diverse componenti al nostro interno. Non è casuale che si parli appunto del libero gioco delle emozioni, del libero gioco degli stimoli, eccetera. Perché? Perché noi associamo comunque al gioco una prospettiva di libertà, anche se il gioco avviene all'interno delle regole. Quindi, come vedete, l'insieme del discorso è molto più complesso di quanto non risulti da una percezione semplicistica. Vi ricordate, ho citato Durkheim qualche tempo fa dicendovi che una delle cose che mi sono piaciute di Durkheim è questo suo porre l'accento sull'importanza delle regole. E che dice Durkheim? Dice che non c'è una opposizione fra libertà e norme, perché la libertà ha senso solamente all'interno delle norme, di un quadro normato, perché è quel quadro normato che ci offre un habitat all'interno del quale agire. Che se dovessimo agire soltanto nella realtà, se non ci fossero le norme, noi non agiremmo, ne saremmo schiacciati, non avremmo modo per ridurla a norma di ciò che ci interessa o ci è utile o di cui abbiamo bisogno. Quindi la questione delle norme è una questione molto interessante e dal vostro punto di vista è una questione sulla quale occorrerebbe molto riflettere. Perché cosa dice Mongardini? Che ci sono due modi di gioco relativamente a quello che è la normativa. C'è il gioco con le regole e il gioco tra le regole. Questo che vuol dire? Vuol dire che, come abbiamo avuto già modo di affermare, le regole sono falsamente definite, perché le regole sono scritte in lingua e, come sappiamo, la lingua è un luogo di imprecisioni. Quindi non c'è nessuna regola che sia automaticamente chiara all'esecuzione o alla ricezione. C'è sempre modo di aggirarla. Allora, giochi con le regole in che modo? La famosa frase "fatta la norma, trovato l'inganno" è questo. Giochi con la regola perché ne pieghi, ne modelli, ne modifichi l'interpretazione in modo che venga ad esserti più utile, più positiva, più adatta, no? Quindi questo già è un modo. E questo evidentemente definisce degli spazi di gioco. Ogni regola permette delle estensioni, delle modifiche, dei cambiamenti, dei mutamenti, degli adattamenti a ragionarci sopra. Ma non c'è solo questo, c'è anche il fatto che lo spazio che le regole normano, pur in questa loro indeterminazione, è comunque una parte del tutto. Perché, come abbiamo detto, e come dice anche Mongardini, come dire, l'interpretazione, la riduzione, la modellizzazione di una qualunque realtà e spazio si fonda su una semplificazione. Perché noi non abbiamo mai tutti gli strumenti e tutti gli elementi e tutti i dati necessari a definire perfettamente un contesto. Quindi in quel contesto c'è comunque altro che sfugge alle regole. Questo è quello di cui parla l'ultimo libro di Beck, che è un bellissimo libro, e parla esattamente di questi differenziali fra normative. Tra l'altro, una delle conseguenze a cui accennava Antonino prima della interconnessione e della globalizzazione è che questa genera degli spazi ulteriori di indeterminazione e di possibilità di azione. Perché? Perché le diverse normative non sono tutte congruenti e coerenti, per cui in alcuni posti una cosa è reato, in altri no. In alcuni luoghi un prodotto si vende a certi termini e con certe cifre, in altri è diverso. Quindi tutto questo modificarsi di normative, per quanto vogliano essere precise, attente e stringenti, genera spazi, che sono quelli che stanno portando il pianeta a una metamorfosi. È esattamente questo il senso. Che rottura di coglioni. Allora, capite che tra questo discorso becchiano e il discorso del gioco di Mongardini ci sono una serie di rinvii estremamente interessanti, perché parlano entrambi di tutto questo, ovvero di ciò che a noi ci è sfuggito, perché per certi versi a questo punto il gioco diventa anche un modo per parlare di quella vita di cui abbiamo parlato prima. È lì. È in questo valutare costante, in questo modificare, in questo impulso creativo che ci ritroviamo. Quindi per molti versi il gioco diventa una chiave interpretativa non soltanto del contesto, ma di noi stessi. E infatti uno degli auspici del testo del saggio sul gioco è esattamente questo: per poter capire meglio struttura, azione, sociologia, processi sociali, non abbiamo bisogno di un'altra teoria dei contenuti, abbiamo bisogno di una teoria dell'attore. È esattamente questo il punto. Per poter capire meglio chi siamo e cosa stiamo facendo, abbiamo bisogno di capire meglio chi siamo noi. Dobbiamo avere dei modelli di riferimento diversi per poterci capire. Quindi, come vi dicevo all'inizio della lezione, guarda caso, vengo a scoprire dopo 30 anni che ho fatto questo per 30 anni. E non me lo ricordavo. Tanto per quanto siamo presenti a noi stessi, no? Il discorso è esattamente lì. È la teoria del soggetto agente che ci interessa. È capire come si muove il soggetto agente, quali sono le cose che lo spingono, quali sono le valutazioni che pone in essere. Se effettivamente c'è questa specie di monomania relativa al profitto o no, perché è lì che si discriminano poi le cose. E chiaramente questo discorso sul gioco viene poi costruito da Mongardini su una serie di similitudini con Simmel. Chiaramente eravamo in pieno laboratorio da quel punto di vista, appunto parliamo di 30 anni fa. Tra l'altro vi faccio presente che nei ringraziamenti di Mongardini c'è Merton che gli aveva dato una serie di feedback sui contenuti del saggio, insomma, quindi parliamo di un livello di alta sociologia, no? Per quanto siamo poco abituati a questo in Italia, insomma, ecco, lì era successo. E quindi anche lì ci sono tre livelli di interpretazione del gioco che rinviano in qualche misura anche a quanto abbiamo appena detto degli a priori, che rinviano a tutte le forme messe in luce da Simmel appunto su questo processo di socialità che sono estremamente complesse, come l'associazione, come la predisposizione all'incontro, insomma tutta una serie di discorsi molto molto belli che però diciamo al momento non è il caso di affrontare in pieno. Vorrei però che ragionaste su questo, nel senso che appunto la categoria del gioco è una categoria che si approssima più di tante altre che noi abbiamo a disposizione alla descrizione realistica del processo. Perché appunto processo è un'altra parola con la quale parliamo tanto, della quale diciamo tanto, ma poi riuscire effettivamente a fare processo, a avvicinarsi al processo nel suo farsi, cioè alla vita e non all'autopsia della vita, è molto diverso. Quindi per una concezione umanistica delle scienze sociali, diceva Carlo, bisognerebbe ragionare e lavorare su questo. Io credo che parecchi strumenti per potervi misurare con questo discorso ormai li abbiate. Quello che mi interesserebbe veramente sarebbe che cominciaste a considerarvi in grado di farlo. E so benissimo che è una strada lunga, nel senso che appunto io ho le mie prime note su quel libro che avevo la vostra età. Quindi l'ho letto la prima volta, mi è piaciuto da morire, ma mi è piaciuto per altri motivi, nel senso che io al tempo gioco ancora, però al tempo giocavo molto di più, per cui avere una sponda, avere un'improvvisa apertura su un campo ancora ignoto come era quello della sociologia, attraverso il gioco mi è stato senz'altro utile ed è stato bello. Però appunto sono parole che ci ho messo 30 anni a capirle. Capite quando vi dico che il linguaggio ha un suo versante molto più impegnativo, molto più utile, molto più profondo? Il linguaggio va pian piano ruminato, va lasciato lì ed è accaduto mentre io facevo altro. Cioè, comprendere bene una cosa, per comprendere bene una cosa non devi pensare costantemente ad essa, ma devi lasciare che in qualche misura maturi al tuo interno, cresca. Poi ogni tanto se andate a vedere il mio percorso, da quel punto di vista ci sono tanti punti nei quali questo emerge, però sembravano punti dettati da altro, sembrava che ci fosse un discorso meno profondo che li teneva insieme. E invece poi alla fine, appunto, quando ti guardi indietro, come diceva anche Steve Jobs, ti accorgi che c'erano tutta una serie di altre linee che sottintendevano i tuoi punti. Perciò, appunto, diciamo che il cammino è lungo e complesso, però è opportuno sentissi in grado di affrontarlo. Questa è una cosa che abbiamo già detto più volte e che vorrei ribadire oggi. Ovvero sia, il fatto che voi siate qui è qualcosa che dovrebbe permettervi una attività culturale. Voi non siete qui per sentire noi che vi raccontiamo cose, voi siete qui per imparare a pensare cose vostre. Possiamo darvi una mano, possiamo darvi un indirizzo. Vi ricordate, era un'altra cosa bella di Sim, no? Io posso soltanto indicarti una strada, ma la strada la devi fare da solo. Non posso farla io, la tua. Io già ho dei problemi a fare la mia. Figuriamoci quanto posso esserti di riferimento. Solo che appunto noi abbiamo questa cultura che paradossalmente si è venuta costruendo come, non so, come se ci fosse piombata in testa dall'alto, come se non ci fosse una nostra costante partecipazione ad essa. E che quindi a un certo punto si presenta come una specie del, come il monolite di spazio 2001, Odissea nello spazio, non so se vi ricordate, questa cosa che è lì, tutti la guardano e non fanno niente, perché che devono fare? Possono solo adorarla. Ecco, no, non è così. Noi c'è bisogno, voi in particolare avete bisogno di ripensare radicalmente le categorie. Perché le nostre categorie non servono più, anzi, sono perfino, come dire, dannose per certi versi. E questo Beck l'aveva capito benissimo. Quando ha cambiato i termini del discorso chiamando in causa la metamorfosi. Perché cosa dice Beck? Noi siamo una cultura fondata sul cambiamento. È vero, ce lo stiamo raccontando e vi ho anche fatto notare più volte che c'è una forma quasi di contraddizione, no? Tra il fatto di una cultura ossessionata dalla stabilità come siamo noi e tutto questo parlare di cambiamento. Però qui Beck mette veramente il dito nella piaga, un bellissimo testo, e dice: guardate che noi parliamo tanto di cambiamento, però parliamo di cambiamento all'interno di un quadro stabile. È quello il punto. Quindi sì, le cose cambiano, però gli assunti di fondo, cioè tutto ciò che definisce la nostra sezione finita, è sano e salvo. Ecco, dice lui, il problema è che con la metamorfosi cambia pure quello. E questo è il punto. Noi non stiamo considerando l'ennesimo cambiamento dei fattori del capitalismo. Noi stiamo considerando la fine del capitalismo come opzione. Che è tanta roba, ragazzi. E quello è il problema. Ecco perché il cambio di paradigma è uno dei pochi quadri all'interno del quale questo si capisce. Però parliamo di paradigmi profondi, non parliamo di tutti gli altri, non parliamo di quelli più o meno superficiali che sono ormai preda di cambiamenti costanti, no? Abbiamo visto con Bruno Latour, per esempio, che c'è questa febbre della rivoluzione. La modernità tende regolarmente a separarsi da tutto ciò che l'ha preceduta perché è più comodo, perché non devi poi fare i conti, non devi render conto di quello che hai combinato, non devi denunciare tutta una serie di ascendenze. Però quella è facciata. Di nuovo, è dire di fare una cosa, è dire di separarsi quando invece non ti separi per niente, ci stai dentro fino al collo ancora oggi. Tant'è che appunto il libro di Latour, chi volesse affrontarlo, si chiama Non siamo mai stati moderni. Ci siamo detti di essere moderni, ma nella prassi non lo siamo mai stati. Abbiamo continuato a fare le stesse cose che facevamo prima, abbiamo manifestato una continuità imbarazzante per molti versi, no? La continuità imbarazzante di stigmi e pregiudizi, tanto per dirne una, abbiamo fatto tutto questo discorso su libertà, égalité e fraternité e abbiamo dei tassi di razzismo imbarazzanti oggi, quando abbiamo anche le prove scientifiche del fatto che sono cazzate, prove consolidate oramai. Quindi, di che parliamo? È una serie di problemi estremamente interessanti. Come dicevamo, anche Morin, oltre allo stesso Beck, come tanti altri, ci fanno presente che il tempo scarseggia, che abbiamo un problema sotto le mani che non ci permette più tutti questi adattamenti, queste cose, queste giocolerie con le quali abbiamo affrontato la questione fino ad oggi, perché il problema dell'ambiente è diventato il problema. E ci sta dando dei tempi che sono ormai, come dire, con i quali ovviamente giochiamo perché siamo molto bravi a farlo. Però, come vi dicevo, se andate a vedere la letteratura sul tema negli ultimi 50 anni, vi accorgete che noi 20 anni di scadenza ce l'avevamo già negli anni 70. E ne sono passati già due e mezzo di termini di 20 anni nel frattempo. Quindi la domanda è: quanto tempo ci rimane? Poco. E sarebbe opportuno che cominciassimo ad impiegarlo in modi un po' meno stronzi di quelli che continuiamo a selezionare fino ad oggi, insomma, per cui. Però vi ripeto, per poter fare queste cose c'è bisogno di potersi autorappresentare come agenti. Bisogna pensarsi in grado di farle, perché se non siamo in grado di pensarci come coloro che potrebbero cambiare le cose, non le cambieremo mai. Il che non vuol dire che facendolo poi le cambiamo, sia chiaro. Però è la condizione necessaria, ma non sufficiente perché qualcosa cambi. E un po' il contesto ci obbliga a diventare questi portatori e questi fattori di mutamento. Ripeto, prendete la povera Greta, la quale tutto sommato sta vivendo una vita che io francamente mi risparmierei senza nessun problema, ma non è che nel momento in cui è diventata Greta l'ha fatta apposta. Vorrei che ve lo ricordaste, nessuno di quelli che è diventato un grandissimo esempio per la specie umana l'ha fatto apposta. Non è che Gandhi ha detto, mo divento Gandhi. Non so se sta cosa è chiara. È diventato Gandhi, per una serie di circostanze che non sappiamo descrivere, perché noi quando si tratta di descrivere queste cose che esorbitano dalla routine, dal protocollo, dalla statistica, abbiamo dei grossi problemi. Però evidentemente era l'uomo giusto al posto giusto, nel momento giusto. Poi giusto, l'hanno anche ammazzato, per cui insomma parliamone. Però comunque come è stato lui, è stato anche per Malcolm X, per quell'altro poveraccio di Kennedy, per tantissimi, che guarda caso poi sono stati accuratamente soppressi, manco a dirlo, no? Però il punto centrale è questo, tu non sei in grado di saperlo da prima se diventerai quello che cambia il mondo, ma se in qualche misura non ti impegni affinché ciò accada, ti sei disposto da solo, non lo sarà il cambiamento. Tutto lì. Ecco perché il tema della costruzione personale, della Bildung, è un tema fondante. Perché comunque, come diceva il famoso rabbino Meyer, quando ti presenterai al cambio e ti verrà chiesto la famosa domanda sulla quale poi si fonda il giudizio delle epoche, la domanda sarà perché non sei stato te stesso, non perché non sei stato un altro. Perché non hai fatto quello che ritenevi importante fare, quello che ritenevi giusto fare? Che poi tu lo faccia con un risultato fantastico, oppure lo faccia semplicemente per non sputarti in uno specchio la mattina. Non è un problema, non è quello il punto, non è un tuo problema. Perché tu sei piccolo, ripeto, non sei in grado di farle queste cose a tavolino. Ti puoi soltanto aprire al mondo e sperare che il mondo in qualche misura ti transiti attraverso. E per un certo lasso di tempo ti permetta di essere significativo nel suo andamento. Quindi, pensarsi come in grado di fare il cambiamento, di essere il cambiamento, come dicono tutte le frasi dei Baci Perugino negli ultimi 5 anni, è importante. E anche lì, più che dirlo, va fatto. Bisogna percepirsi come in grado di dare un contributo positivo. In grado di apportare un cambiamento, in grado di formulare una nuova ipotesi, una nuova prospettiva. E se non credi nella tua sostanza soggettiva, non lo farai mai. Credo sia inutile che vi ricordi per l'ennesima volta la teoria del caos, però ripetita iuvant, come dicevamo, per cui tesaurizziamola questa cosa, no? Perché anche lì, e qui becca è importante, noi tendenzialmente vediamo le parti negative delle cose e ci perdiamo quelle positive, o perlomeno vediamo le cose che non collimano col nostro paradigma e le riteniamo negative. E invece non funziona così, perché quella teoria del caos è esattamente quella che da una parte può portare immense devastazioni per una piccola variazione, ma dall'altra può portare allo stesso modo grandissimi risultati per una piccola variazione. Non sta scritto da nessuna parte che siano necessariamente conseguenze negative. Il fatto che siano conseguenze negative ci viene da cosa? Dal fatto che sono imprevedibili e per noi tutto ciò che è imprevedibile è negativo, sia nel bene che nel male. Perché? Perché rompe la nostra frenesia di controllo. Noi non amiamo le sorprese. Dimmi. Senz'altro sì. Dice il vostro collega, non è la paura di perdere la stabilità che non ci permette di metterci in gioco, sì che è la paura della stabilità, della perdita della stabilità, visto che noi siamo ossessionati dalla stabilità. Quindi come abbiamo detto, se risalite nel tempo, arrivate ai famosi 3000 anni fa, vi trovate Parmenide da una parte e Eraclito dall'altra, che dicevano esattamente questo, uno che era tutto stabile e l'altro che era tutto in continuo mutamento. E noi, guarda caso, abbiamo dato retta a Parmenide per descrivere una realtà che invece è in continuo mutamento. Tant'è che oggi Osho ci viene a dire, guardate che Eraclito aveva capito la meccanica quantistica 3000 anni prima che voi la capiste. A voi invece è voluta la meccanica quantistica per riuscire a capire che le cose cambiano. Lui lo sapeva da prima. Questo è il punto. Allora, se le cose cambiano, ripeto, devi essere abbastanza umile e capace di lasciarle cambiare. E cambiare con loro. Quello è il punto, perché se tu ti impunti, perdi. Se vi ricordate la canzone di Branduardi sulla morte e tutto il discorso, no? Fai i muri, fai i muri. Vieni, vieni, vieni qua. Esattamente quello. Una delle più belle immagini che la nostra cultura pop abbia prodotto è quella di Silver Surfer, dal mio punto di vista. Non so se ce l'avete presente. Uno degli eroi della Marvel, che è quello tutto argentato che va in giro con la tavola da surf in giro per il cosmo. Ecco, il punto è esattamente quello. Il surf è una bellissima immagine di questo, perché il surf è libertà condizionata. Cioè, tu sei bravo, domi l'onda, però l'onda ti porta. Non sei tu che guidi l'onda. Non so se è chiara sta cosa. Ed era lo stesso della navigazione a vela. Il nostro problema si è generato da quel punto di vista con le barche a vapore, perché a quel punto abbiamo pensato di poter fare quello che ci pareva. Mentre prima la navigazione a vela ci impegnava, ci imponeva di dare retta a quello che accadeva. Dovevi essere molto bravo a sfruttare il vento, ma quello era, non è che lo facevi tu. Non so se mi spiego. Quindi ci sono tutta una serie di, anche appunto vedete a livello tecnologico, di snodi che ci raccontano quando abbiamo cominciato a non capire più il mondo. Quando abbiamo pensato che il mondo fosse una serie di circostanze aggirabili, modificabili, sopprimibili, gestibili. Ecco, lì c'è stato un brutto snodo dal nostro punto di vista. Però appunto, dicevamo, il tema della pensabilità dell'agire, secondo me, è un tema che va affrontato. E va affrontato, lo dico ovviamente anche come caveat, nei termini delle conseguenze. Perché la pensabilità dell'agire chiama con sé la responsabilità dell'agire. E qui vi ricordo uno degli esiti recenti del mio pensiero che vi ho propinato piuttosto spesso, ma sul quale vorrei anche che rifletteste. Ovvero sia che noi stiamo costruendo questo mondo da decenni ormai, se non da secoli, nell'ottica di un'immensa deresponsabilizzazione. Noi non vogliamo farci carico di alcun tipo di giudizio o di conseguenza delle nostre azioni, tant'è che le imputiamo ad una realtà oggettiva. No, prendete i discorsi politici degli ultimi 2 anni dalla pandemia, sono sempre i tecnici, sono sempre i numeri, non c'è mai uno che dice io voglio fare così e fine, perché mi pare giusto. No, ci deve essere un backup di tutta una serie di ragionamenti statistici, numerici assortiti e via discorrendo. E questo è un grosso problema. Perché se è vero, come abbiamo detto, che la conoscenza scientifica ha dei limiti, la conoscenza scientifica si crea nell'errore ed è fatta di errori sempre più raffinati, ma comunque di errori, con che criterio noi andiamo a delegare a questo tipo di attività delle scelte importanti per il collettivo? Può essere una parte del materiale sul quale si ragiona, ma bisognerebbe che l'ultima decisione fosse imputabile a qualcuno che ha un motivo per prenderla, non che gli venga dettata dagli esperti e dai numeri. Lì c'è la responsabilità. E può essere una responsabilità positiva, negativa, catastrofica, per carità, però perlomeno sarebbe a nostra misura. Capite? Che una delle cose che sappiamo è che noi non siamo in grado di prevedere le conseguenze delle nostre azioni. L'ecologia dell'azione di Edgar Morin vi dice esattamente questo, più tanti altri contributi. Noi non siamo in grado di vederle perché non sapendo tutto sul contesto nel quale l'azione si snoda, possiamo prevedere quanto riguarda ciò che sappiamo, che può essere più o meno, ma comunque non è mai tutto. Per cui la nostra azione può comunque avere delle conseguenze ulteriori. Quindi questo vorrebbe dire cosa? Un po' di cautela nell'agire, un po' meno smargiassate, perché, come dire, una scala un po' più ridotta dell'azione, qualcosa che rimanga gestibile fino a un certo punto e che non ci sfugga regolarmente di mano. Però, per quanto riguarda la soggettività individuale, avrebbe a che vedere col farsi carico delle conseguenze di ciò che si è fatto, senza attribuire regolarmente ad altri le responsabilità, in particolare le responsabilità e le colpe, poi tenendo per sé invece solamente i pregi, perché è troppo comodo. Quindi vi renderete conto che una teoria dell'azione nella quale tu fai soltanto bene e quando fai male è colpa di qualcun altro, non è che regga moltissimo. Invece, una teoria dell'azione nella quale tu sei disposto a impegnarti per qualcosa nel quale veramente credi, e vi ricordo che questo dal punto di vista, per esempio, di Sennett è molto importante, no? La componente del credere in ciò che si fa. Una credenza che in qualche misura confina con la fede, confina con altre dimensioni che non sono razionali, con tutto ciò che appunto ci portiamo dietro. Da tempi immemori, ecco, quel tipo di passione, quel tipo di credenza è ciò che permette anche di ben lavorare all'interno del sociale, perché è ciò che permette di interpretare bene i ruoli. Il ruolo è un oggetto contraddittoriale di per sé, lo puoi interpretare come un set di istruzioni da ripetere meccanicamente e ottieni un certo tipo di risultato. Puoi credere nel fatto che sia importante e vero, almeno in parte, e ottenere altri risultati. Questo è quello che dice giusto appunto il buon Sennett quando ne parla, è un testo del 73, quindi anche lì abbiamo delle radici abbastanza significative. Allora, dicevamo quindi, Giddens, torniamo a bomba, abbiamo visto questa carrellata di questioni. La terza via più o meno. Una cosa interessante invece che dice Giddens la dice insieme a Beck, giusto appunto, che sono entrambi autori che possiamo etichettare come responsabili della modernità riflessiva. Che vuol dire modernità riflessiva? Vuol dire una modernità che comincia a riflettere su se stessa. E ci arriviamo agli anni 80. Quindi figuratevi quanto tempo ci è voluto perché la modernità cominciasse a fare un attimo interrogare e a dirsi: ma può darsi che io sia responsabile di qualcosina. Ecco, ci è voluto un po'. Ed è esattamente su questo che battono entrambi, insieme ad altri autori, in particolarmente inglesi come Scott Lash, per esempio, che ha scritto cose molto, molto interessanti. Battono su questa necessità di tentare di cominciare a comprendere cosa ha combinato la modernità e che tipi di conseguenze ha innescato. E in particolare con Beck la cosa ha un sapore quasi ironico perché dice Beck: ciò che sta accadendo oggi deriva non dai fallimenti della modernità, ma dai suoi successi. Dal fatto che effettivamente ha fatto in gran parte ciò che voleva, che diceva di voler fare, senza sapere però quali ne sarebbero state le conseguenze, immaginando che sarebbero state conseguenze gestibili, conseguenze misurabili, conseguenze amministrabili, via discorrendo, invece gli sono completamente sfuggite di mano. Questo è il punto. E quindi ci troviamo a gestire una realtà che ha perso completamente quelle caratteristiche che avevano dettato la formulazione di certi strumenti, con gli strumenti vecchi. Con strumenti che non sono più adatti. Perché una delle cose interessanti, e questo vi dovrebbe riguardare in primo luogo, perché parliamo di una delle opere di Beck fondanti, che è La società del rischio, è che appunto a un certo punto la modernità ha cominciato a rendersi conto di avere la capacità di influenzare il corso degli avvenimenti anche su una scala ampia, e si è interrogata sul da farsi. E parliamo della fine del Seicento, quindi il momento in cui cominciamo a scoprire il calcolo differenziale, la statistica, tutte queste cose qui. E come pensa di affrontare questo discorso? Appunto attraverso questa misurazione e valutazione dei risultati. La modernità immagina di poter prevedere gli esiti anche negativi delle sue azioni rischiose e quindi di poter compensare coloro che ne dovessero pagare lo scotto, così da poter procedere tutti quanti verso i famosi domani migliori. Questo però cosa implica? Appunto, implica che la modernità già da allora ritiene di sapere tutto di certe cose, di poterle valutare, di capire a chi vanno imputate, di capire in quale misura ne è responsabile e quindi di poter erogare gli indennizi che sono del caso. E questo le deriva, e continua a derivarle fino a poco tempo fa, da una visione, diciamo, ingenua della scienza, no? Quella stessa visione per la quale la scienza sarebbe stata in grado di dare risposte esatte e precise a qualunque tipo di domanda. Allora, se tu costruisci un sistema istituzionale che crede a questo, gli poni una serie di limiti che ritieni sensati. Saprete ad esempio che noi abbiamo nelle varie formule del diritto e del giudizio una clausola che dice al di là di ogni ragionevole dubbio. Questo perché? Perché ci si immaginava che la scienza fosse in grado di andare al di là di ogni ragionevole dubbio. Per cui, quando la scienza mi darà, come dire, i risultati delle mie analisi, i risultati delle mie indagini, io sarò in grado di dire è colpa tua. Poi però il modo di concepire la scienza è cambiato. Oggi la scienza è portatrice di ogni possibile ragionevole dubbio. E come facciamo allora a far collimare questa richiesta del sistema giudiziario con quelle che sono le perplessità del sistema scientifico? Il sistema giudiziario non funziona più. Questa Beck la chiama irresponsabilità organizzata. Perché se tu devi avere dei dati che dicano con certezza matematica, ovvero sia il 100% che qualcuno ha fatto qualcosa, non li avrai mai. Perché la nostra conoscenza è una conoscenza probabilistica, statistica. Quindi una soglia di incertezza ci sarà sempre. Ci sarà sempre qualcuno che dirà, ma avrebbe anche potuto darsi che le cose andassero così. E tu non lo potrai dimostrare. Prendete i grandi problemi ambientali industriali di questo periodo, l'Ilva di Taranto o tante altre situazioni del genere. Come fai a dimostrare conclusivamente che qualcuno si è ammalato per colpa dell'Ilva di Taranto? Non puoi. Perciò o ti fai carico di un giudizio, con i lati positivi e negativi che ne potrebbero derivare, e quindi decidi che a prescindere dalle possibili prove, per te è colpa sua se c'è un picco di contaminazioni, di malattie, eccetera, oppure non la punisci, cosa che stiamo facendo oggettivamente. E questo è il punto. Allora, in questo discorso chiaramente si inseriscono tutte. Sì, lo farei, ma ragazzi, c'è qualcuno che Raffaele dovresti. Ecco, sì, silenziare, grazie. Allora, dicevamo, questo appunto, come vedete, deriva da una eccessiva fiducia nelle nostre capacità e soprattutto nel non voler prendere atto del fatto che la conoscenza scientifica stessa si sta ridefinendo da decenni. Io già ve l'ho detto, ma è opportuno ribadirlo, tutti gli esiti che già annullano questa pretesa di certezza sono esiti che risalgono ai primi anni del Novecento. Non stiamo parlando di cose che abbiamo scoperto l'altro ieri, è un secolo e rotti che sappiamo che la scienza non è precisa, non può essere precisa fino a quello che noi le avevamo chiesto. Questo è il punto. Perciò sarebbe opportuno cominciare a farci due conti con queste circostanze, perché non è che nel frattempo le cose sono cambiate, anzi, se Dio vuole, sono anche peggiorate. Quindi, come vedete, questo da cosa deriva, dice Beck? Non deriva dal fatto che la scienza non funziona, ma deriva dal fatto che la scienza è diventata migliore. E quello è il paradosso. È il diventare migliore della scienza che annulla tutte quante queste situazioni precedenti, perché quando la scienza pensava di essere in grado di costruire certezze, sbagliava e se n'è resa conto. Quindi il paradosso è lì, è che un miglioramento della scienza ha portato a delle conseguenze che per noi sono devastanti. Probabilmente per colpa della famosa inerzia paradigmatica di cui abbiamo parlato a stufo. Allora come si fa? Giddens, da parte sua, ci dice che sarebbe opportuno che la conoscenza scientifica venisse diffusa. Oggi questa cosa mi lascia molto perplesso, se devo dire la verità, e devo dire che già mi lasciava piuttosto perplesso al tempo, però diciamo che è una cosa che potrebbe essere interpretata in modi diversi. E per certi versi è un po' ciò che cerco di fare anch'io, nel senso che non è tanto la conoscenza scientifica che va diffusa, quanto la conoscenza della conoscenza che va diffusa. Perché nel momento in cui tu cominci a capire più o meno come funziona il conoscere, tante di queste pretese cieche per le quali te si deve salvare, per le quali non c'è, ti stanno sottraendo cose, loro sanno e tu no, e tutta questa cosa che abbiamo tirato in piedi, cede. Perché nel momento in cui ti rendi conto che la conoscenza è un'impresa umana e come tale ha dei limiti, che sono suoi connaturati, potrebbe darsi che le cose migliorino. Lui ad ogni modo questa cosa perché la dice, e la dice per un motivo interessante. Perché lui parla di quella che è la fiducia sistemica. Giddens, dicevamo. E che cos'è la fiducia sistemica? È qualcosa della quale abbiamo parlato quando, vi ricordate, abbiamo parlato del ruolo e della richiesta di fiducia che implica. Dice Giddens, noi abbiamo sempre più a che fare con oggetti, tecnologie, algoritmi dei quali non capiamo assolutamente niente. E quindi dobbiamo fidarci. Questa richiesta di fiducia è diventata talmente vasta da essere diventata sistemica. E questo capite che è l'esatta antitesi del comprendere e del conoscere le cose. Perché vuol dire che tu ti affidi totalmente, anima e corpo, a un sistema del quale non capisci niente. Era questa la condizione che lui avrebbe voluto sanare attraverso un miglioramento della diffusione del sapere scientifico o comunque, come vi dicevo, nella interpretazione secondo me migliore attraverso una diffusione del sapere sul sapere. Perché altrimenti tu sei perennemente nelle condizioni del selvaggio che adora un idolo, del quale non capisci assolutamente niente, sul quale non sei in grado di dare nessun tipo di giudizio, del quale non sei in grado di partecipare in modo attivo. Che è più o meno quello che ci sta purtroppo capitando, però. Soprattutto per quanto riguarda questo discorso dell'intelligenza artificiale, siamo a delle vette di come dire, espropriazione di competenze che lasciano a dir poco perplessi. Però è un tema che andrebbe preso in considerazione. E comunque, come vi dicevo, entrambi gli autori, Giddens e Beck, da questo punto di vista sono preziosi perché ci spingono a questa presa di consapevolezza della criticità con la quale abbiamo adottato e accettato la categoria del moderno. No? La modernità noi l'abbiamo presa come così, chiave in mano, senza porci alcun tipo di problema, senza chiederci che costi avrebbe avuto, se avrebbe avuto dei costi, chi li avrebbe pagati, e continuiamo a farlo. Ecco perché dovrebbe diventare riflessiva la modernità. Sarebbe opportuno che diventasse riflessiva la modernità. Perché altrimenti, viste le sue capacità tecnologiche e la possibile scala delle conseguenze delle sue azioni, il problema diventa abbastanza complicato, come posso dire, piuttosto. Ok, allora io con questo avrei esaurito le domande poste da voi, più anche qualcos'altro. C'è qualche altro stimolo? Eccoci. Non mi pare. Quale?
No, ma è in passato.
Ah, boh, figurati, capirai.
Lei parla del fatto che le origini del capitalismo risalgono appunto al processo estrattivo, no? Quindi non a caso il capitalismo si è sviluppato nei paesi per maggioranza protestanti, Germania, Olanda, Inghilterra e Giappone. Il problema è si basava anche sul fatto che la richiesta economica era un indicatore del fatto che si sta vivendo secondo la della Costituzione americana, no? E quindi i poveri e la povertà era considerata come un simbolo di sbogliatezza, no? Quindi non mi è chiaro come è possibile che in paesi protestanti come l'Inghilterra siano entrati in vigore alcuni concetti come la sanità pubblica. Posso capire l'Olanda e la Germania perché hanno anche delle maggioranze a volte cattoliche nel loro paese, ma l'Inghilterra
Ma in America, infatti, per esempio, non c'è la sanità pubblica. Adesso vediamo un attimo. Allora, la domanda ha a che vedere con Weber, lo spirito del capitalismo, eccetera. Io direi che facciamo 5 minuti di break, un caffè e ricominciamo. Venendo invece alle domande. Allora, quello che diceva Federica è abbastanza verificato, in qualche misura è un po' quello che abbiamo detto nell'ultima ora, nel senso che questo progresso tecnologico, questa serie di incentivi e miglioramenti che abbiamo poi etichettato e siamo abituati a considerare come smart technology, quindi oggetti intelligenti, braccialetti, macchine, tutte cose che possono benissimo prescindere da noi, non è che siano proprio questo grandissimo aiuto a una miglior comprensione della tecnologia, ma anzi hanno esattamente l'altro tipo di conseguenza. Il punto che qui la domanda e la risposta rinviano è quello che abbiamo trattato durante tutto l'anno fondamentalmente, ovvero sia il fatto che noi possiamo gestire, possiamo in qualche misura padroneggiare in parte questo progresso costante della conoscenza, sulla quale poi si può anche discutere, come abbiamo appena visto, finché siamo in grado di filtrarlo in accordo con quelli che sono i nostri interessi e le nostre necessità. Nel momento in cui questo processo e questa costruzione, questa produzione culturale, tecnologica, oggettuale ci investe con tutta la sua ipertrofia, come diceva giusto appunto Simmel, noi di fatto ne veniamo schiacciati perché non abbiamo né le risorse né le capacità per affrontarla in tutte le sue richieste d'attenzione, no? Quindi dalle metropoli e la vita dello spirito di Simmel in poi la questione è questa, ovvero sia noi siamo in grado di forse invertire il trend della costruzione culturale se cominciamo a conoscere noi stessi e sappiamo cos'è che ci interessa fondamentalmente più delle altre cose. Cioè dobbiamo essere in grado di stabilire delle gerarchie cognitive, delle gerarchie tematiche che ci permettano di gestire questa incredibile complessità, la quale incredibile complessità per molti versi è anche molto di facciata, se vogliamo essere onesti, però appunto devi avere gli strumenti per potertene accorgere, perché altrimenti non ne vieni a capo. Allora, per quanto invece riguarda la sociologia del quotidiano, come abbiamo detto, il momento in cui Maffesoli la mette a punto, la propone, la sociologia del quotidiano è in qualche misura rivoluzionaria. Perché? Perché parla di cose che fino ad allora la sociologia non aveva minimamente preso in considerazione. Come abbiamo visto in particolare con Parsons, e questo credo sia il motivo del rinvio alle teorie di medio raggio di Merton che dovrei aver menzionato l'altra volta, come abbiamo visto fino a Parsons la sociologia si occupa dei massimi sistemi. Si occupa dei massimi sistemi o comunque studia dei progetti che mirano all'universalità, che mirano al tutto, tralasciando tutta una serie di oggetti che a suo giudizio sono indegni di attenzione. Abbiamo visto che questo per esempio è il giudizio sulla moda che fa sì che Simmel sia un precursore negli studi sulla moda, perché la moda veniva considerata una cosa sulla quale era inutile stare a perdere tempo, insomma fondamentalmente era un accessorio, un insieme di accessori sui quali si poteva anche non pronunciarsi. Ancora di più la vita quotidiana è ancora oggi spesso e volentieri considerata con disprezzo da noi stessi che la viviamo. Quindi nel momento in cui arriva qualcuno a dirti guarda che è proprio lì che cominciano le cose importanti, tu sei perlomeno sbilanciato, perlomeno ti trovi in una situazione di improvviso dubbio, no? Perché dici ma come? Davvero? E questo è molto importante, credo sia molto importante un po' per tutti noi, anche perché appunto tutti noi viviamo abitualmente il quotidiano. E il quotidiano, essendo il tempo nel quale viviamo abitualmente, merita di più di quello che gli diamo, no? Noi abbiamo costruito tutta una serie di attività che sono esattamente di fuga dal quotidiano. Che possa questo essere attraverso il famoso metaverso di Zuckerberg che sta ricominciando adesso, e prima era Second Life, che sia attraverso i famosi viaggi avventura in giro per il mondo, nei club gestiti con gli animatori e via discorrendo, che francamente mi lasciano sempre un po' perplesso in quanto a cambiamento, però vabbè. Ad ogni modo, noi abbiamo elaborato tutta questa mistica dell'altrove anche per sfuggire al quotidiano. Quotidiano che sempre sta, viene costantemente e normalmente percepito come luogo assolutamente banale, inutile, noioso, ripetitivo, soffocante, e aggiungete quello che volete. Questa è una cosa che, se diamo retta a Simmel e poi a Maffesoli, perché è lì che va ad attingere lo stesso Maffesoli per questo discorso, anche lì non è che ci metta in una condizione di comprendere proprio al meglio quello che ci succede, nel senso che, dice Maffesoli, è nel quotidiano che le cose avvengono, è nel quotidiano che noi fondiamo i nostri impegni etici, e attraverso la condivisione dello spazio e della presenza che forgiamo il legame che poi fa sì che la società stia, regga. No? Non il contratto sociale dei filosofi illuministi, ma un patto in qualche misura di vicinanza, di cura reciproca, ecco il termine usato nella sua efficacia. Ed è qualcosa che processualmente avviene e continua ad avvenire, per cui il poco interesse nei suoi confronti non è un buon modo per far sì che continui. Tant'è che una delle ragioni dell'atomizzazione di cui tutti si lamentano oggi nella vita quotidiana, della società, della mancanza di responsabilità reciproca, della mancanza di solidarietà, tutto quello che trovate nei vari discorsi più o meno da bar o politici, è riconducibile esattamente a questo, ovvero sia al fatto che questo livello base, la famosa fondazione profonda del sociale di cui abbiamo parlato, vi ricordate, la potenza sotterranea, è qualcosa che si forgia e si riforgia costantemente nella frequentazione, nel momento di socialità condivisa, nelle feste, no? Vi ricordate Merton, da questo punto di vista, quando reinterpreta la danza della pioggia degli opi come strategia di riconsolidamento e coesione sociale? È esattamente quello. Nel momento in cui tu frequenti gli altri, li vedi nella festa di quartiere, andate a pranzo insieme, ci sono queste grandi tavolate per strada, le bancarelle, le danze, tutte queste cose in qualche misura sono i piccoli momenti nei quali la società più ampia, più scintillante viene formandosi. E sono cose che nascono dall'interazione, no? Simmel, da questo punto di vista, aveva visto il primato della Wechselwirkung, dell'interazione, dell'azione reciproca, che genera poi le istituzioni e tutto quello che vediamo e ci sembra che sia piovuto da chissà dove. Ecco, non è vero che è piovuto, non è piovuto da nessuna parte, l'abbiamo fatto noi attraverso la ripetizione. No, abbiamo visto il concetto di modello di comportamento, è esattamente questo. Pian piano la maggioranza delle persone in un certo tipo di situazione si comporta in un certo modo e questo modo diventa normale. Ricordatevi che normale viene da norma. Non è che viene da un'altra parte, no, ogni volta lo diciamo come se avesse una sua evidenza. No, normale è qualcosa che viene definito in un certo modo, viene accettato in un certo modo, ma non è che poi sia diverso da altro, insomma, fondamentalmente. Quindi, nel quotidiano, ci dice Maffesoli, nascono tutte queste dinamiche che lo arricchiscono, lo rendono sempre più vibrante, più effervescente, e fanno sì che vengano generate le istituzioni, i modelli di comportamento, i ruoli e tutte le questioni relative. E questo, evidentemente, come dicevamo, è qualcosa che non può ambire a una stabilità particolare, no? È qualcosa che va considerato in un'ottica contestuale e di medio periodo, nel senso che appunto poi i gruppi cambiano. Le regole dei gruppi cambiano, le normalità cambiano. Vi ripeto, rispetto al mondo in cui sono cresciuto io negli anni 70, questo è un altro mondo, completamente, radicalmente un altro mondo, sia come sapere condiviso, che come buonsenso, che come senso comune, che come modalità del discorso politico e mediatico, non c'è assolutamente paragone. Quindi quello che era normale nel 75 non è affatto normale oggi. Quello che sarà normale nel 2026, 2028, nel 2030 non è quello che è normale oggi. Quindi noi dobbiamo in qualche misura accettare di nuovo questo processo. Perché questo è la società. Allora, che per un certo lasso di tempo questa cosa non si sia ben vista perché il processo era più lento della nostra capacità di percezione, non è un buon motivo, perché anche lì cambiavano le cose. Magari cambiavano, c'era, l'umanità viveva di meno, i processi erano un po' più lenti, sembrava che le cose nel corso di una vita stessero ferme. Ma, vi ripeto, dobbiamo anche ricordarci che una vita umana, comunque, nei confronti dell'evoluzione sociale e dell'evoluzione planetaria, lascia parecchio il tempo che trova, cioè non c'è, cambia nulla, insomma. Perciò, come dire, ritariamoci un momento su delle ottiche un tantino più, su delle prospettive un tantino più ampie. Però, appunto, per quanto ci riguarda, il discorso del medio raggio è molto più prossimo alla nostra capacità esperienziale che non tutto il resto, oggi come oggi, visti i ritmi del cambiamento. E spero di aver risposto anche a Maddalena. Dopodiché avevamo l'ultima domanda su Weber, che è un attimo più impegnativa, e che poi, come dicevo con la professoressa Corvino, lascerò direttamente la parola a lei, così cerchiamo di chiudere per verso le 4:30 senza fare un altro break che diventerebbe un tantino esagerato. Allora, diceva il vostro collega, come ci spieghiamo l'esistenza di una sanità pubblica in posti dove c'è stata la riforma, più o meno, diciamo, ecco. Allora, facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di ricordarci le basi del ragionamento weberiano. La cosa dice Weber, e vi ricordo che Weber dice quello che dice non in polemica, ma forse sì, un po' in polemica con Marx, perché la sua idea è di dimostrare che la nascita del capitalismo possa essere spiegata anche in altri modi che non siano soltanto le dinamiche descritte da Marx, no? Quindi in qualche modo è una lettura alternativa che avrebbe l'effetto di ridurre le pretese marxiane a una teoria, non alla spiegazione, un po' diverso. Allora dice Weber che questa serie di sviluppi, in particolare appunto la classe mercantile, il protocapitalismo, i primi accantonamenti di capitali e via discorrendo, possono benissimo essere compresi anche nell'ottica di una conseguenza della riforma protestante. Perché? Perché, come probabilmente vi ricorderete, la riforma protestante ha una serie di conseguenze abbastanza di lungo periodo, nel senso che Lutero non solo sottrae al clero il ruolo di mediatore col trascendente, ma per motivi politici, se vi ricordate, annulla anche l'importanza delle opere, che invece è cruciale per quanto riguarda il cattolicesimo. Questo perché? Perché, vi ricorderete, erano una serie di punti sui quali il clero romano stava facendo fortemente leva per drenare risorse dagli stati più remoti, quindi nella fattispecie i vari ducati tedeschi e tutto quanto orbitava intorno al nord Europa. Che succede quindi? Che Lutero dice, guardate, le opere non servono più a niente. Quindi non ve rompete le palle, non venite a chiederci soldi per pregare in purgatorio, perché tanto è inutile, no? Il giudizio già è stato formulato a monte. Ora, nell'insegnamento luterano puro, questo aspetto è molto marginale. Quello che se ne è invece proprio occupato specificatamente è stato Calvino. Calvino che, come ricorderete, stava in quel di Ginevra, se non vado errato, e come già vi ho detto era veramente pazzo. Questo no, non casualmente, era proprio matto, come una foca. Allora, cosa dice Calvino? Tira fuori la famosa dottrina della grazia, che è quella per la quale è Dio a decidere se sei salvo o no, e tu non puoi farci niente. Fine. Semplice per certi versi, un po' più complicato da mandar giù, per te che sei preoccupato in proposito, perché vi ricordo che questo era uno dei temi che fino all'altro ieri erano temi cruciali per l'esistenza del singolo, cioè sapere se eri salvo o meno era parte del tuo impegno di vita, ok? Allora, da questo punto di vista, come vi ho detto, il cattolicesimo è in un'altra lega proprio, Perché il cattolicesimo cosa ti permette? Ti permette di fare praticamente qualsiasi cosa, diciamocelo. Cioè, dal tuo punto di vista, tu sei fino all'ultimo il potenziale artefice della tua salvezza. Perché purché tu ti penta sinceramente sul letto di morte, puoi essere stato chiunque e ancora te salvi. E già, vuoi dire, non è poco. In più, se nel frattempo sei buono, sei carino, dai soldi, curi la gente, dai due pacche in testa ai ragazzini, insomma, tutta una serie di cose per le quali sei autorizzato a ritenere che andrai in paradiso, per cui dal tuo punto di vista di economia esistenziale tu stai una crema, come si dice a Roma. Ok? Non solo, ma poi ci sono pure tutti questi simpatici signori vestiti di scuro che pregano per te, fanno cose, li paghi, pregano di più, quindi insomma è proprio no, molto, è molto particolare. E devo dire che dal punto di vista della risposta alle ansie metafisiche è una delle migliori che ci siano date fino ad oggi. Inutile che mi guardi così, è vero, poi uno magari non ci crede, però insomma, ho capito, però è vero, da un punto di vista proprio di funzionalità dell'istituzione rispetto al problema non fa una piega. Non solo, ma hai anche la possibilità di parlare effettivamente con Dio. Nel momento in cui tu credi che nel celebrante si sia incarnato, no, sia una manifestazione del divino, c'hai anche il contatto col trascendente, vuol dire, è perfetto, ci devi credere, è l'unico problema. Vabbè, però a parte questo, e invece il povero protestante si trova una versione di questa cosa estremamente intellettuale, perché non può più parlare con nessuno, perché i preti abbiamo tolti di mezzo perché rompevano l'anima. Se deve avere un contatto con l'alterità trascendente, lo deve fare da solo leggendosi le scritture. E come ben sapete, non so se avete provato, ma difficilmente Dio ti risponde in questi casi. Non è che senti quella voce in cielo, dice, oh, guarda, fai questo, fai quello e tu sei sereno. No, quindi sei in quello che uno degli autori che si occupa di questo tema ha chiamato il deserto metafisico della riforma, che non è male come definizione. Oh, e questo però non è che avviene in un momento in cui il problema dell'aldilà è passato di moda. È ancora lì paro paro. Per cui i fedeli protestanti, i credenti protestanti, e vi ricordo che lì c'era anche al tempo il problema del principe, quindi se il principe diventava protestante ed era probabile che lo diventasse perché gli conveniva, tutti quelli che stavano col principe dovevano diventare protestanti pure loro. Non è che ci fossero grosse. Se non erano dell'opinione venivano massacrati ripetutamente dall'una e dall'altra parte, insomma tutte quelle cose divertenti che avrete sentito per le guerre di religione, eccetera, dove, come vedete, il problema era non soltanto, non soltanto religioso, ma principalmente politico ed economico, però vabbè, mo, stiamo a guardare il capello. Allora, che succede? Che però, appunto, siccome il problema del destino ultraterreno continuava ad essere un problema centrale, a seguire Lutero e Calvino, ci sono tutta un'altra schiera di filosofi, pensatori, come posso dire, religiosi assortiti che provano ad elaborare delle teorie alternative, provano a dare una risposta a questa necessità del fedele di sapere se è salvo o non è salvo. Tra l'altro, in un'ottica, diciamo, processuale, come abbiamo detto fino ad oggi, questa sarebbe stata una notizia eccellente, perché se tu non hai nessun tipo di voce in capitolo, puoi fare letteralmente il porco comodo tuo per tutta la vita senza nessuna preoccupazione, che tanto se sei salvo sei salvo, e se non sei salvo è uguale, non cambia nulla. Cioè, come vedete, anche lì ci sarebbe stato modo di interpretare la cosa in modo molto più divertente di quanto non so sia fatto. Tant'è che c'erano tutta una serie di sette eretiche più o meno note che si avevano deciso di fare esattamente così, il famoso l'eresia di Fiore, quella di cui parla il nome della rosa di Umberto Eco, era esattamente una manica di gente che aveva deciso che, stanto le cose come stanno, vedi, tanto vedi, non posso farci nulla, tanto vale che mi diverta. Poteva essere un taglio carino, insomma, anche quello. Noi siamo troppo seri per queste cose. Ad ogni modo, quindi, che succede? Che tra una cosa e l'altra, l'elaborazione in questo senso comincia a indicare il successo economico, guarda caso, come modo per valutare effettivamente la positività del giudizio di Dio nei tuoi confronti, mettiamola così. Evidentemente è anche un'operazione di propaganda, un'operazione di, come posso dire, di apertura di credito a questa nuova attività che si stava lentamente affermando, perché chiaramente siamo più o meno in contemporanea, ecco perché Weber dice possiamo andare a parlare con loro per capire il capitalismo, ma anche tutto il pensiero economico stava nascendo in quel periodo, tanto che Smith arriva poi nel 1700, a metà del 700 e via discorrendo. Quindi in contemporanea con questa nascita di questa nuova disciplina che sarà, che poi diventerà la chiave di comprensione del mondo fino ad oggi, chiaramente il convergere dei valori su queste istituzioni che proseguono e procedono in modo appaiato sembra segnalare questo, per certi versi. Per altri versi viene invece risalvato tutto il discorso relativo alla solidarietà, alla cura per l'altro, alla vicinanza reciproca, a tutte quelle che erano le doti che venivano dalla lettura precedente, dall'insieme delle cose cattoliche. Ecco perché in Germania, tanto per riprenderne una, e anche nelle altre nazioni protestanti, il pietismo ha fatto una differenza enorme. E quello è il punto. Cioè, da una parte c'erano quelli che ragionavano con la spiegazione economica della salvezza, e quindi i capitalisti e tutti quelli che si sarebbero poi inseriti in quel tipo di discorso, dai quali deriva un altro atteggiamento, sono quelli, come diceva giustamente il vostro collega, per i quali se la ricchezza è un segno di salvezza, la povertà è un segno di condanna. Ovviamente, viene abbastanza da sé. E di conseguenza destrutturano radicalmente l'idea di solidarietà, perché in quel momento la povertà non è più una circostanza sfortunata per la quale ti sei trovato in cattive acque, ma è proprio un tuo difetto ontologico. Sei cattivo e quindi hai da morire, e quindi perché io dovrei sacrificare anche una virgola di ciò che mi è stato dato perché sono eletto per te che invece sei condannato? Il problema, come abbiamo detto, è quello che oggi si vede nella mancanza di una sanità pubblica in America e nella fortissima resistenza degli americani a qualunque tipo di riforma che vada contro questo discorso, no? Vi ricorderete Obamacare e tutte le varie questioni che hanno gravato intorno a questo tipo di discorso, e ancora oggi l'idea che qualcuno possa essere curato senza aver pagato prima è una cosa che non riescono a capire. Non solo perché, non è perché sono cattivi, è perché vengono da un contesto che è costruito secondo una logica nella quale questo non ha spazio. È lo stesso discorso dell'induismo, cioè se tu nasci verme, sei verme, fine, non è che io devo stare a sbattermi più di un tot, per cui se tu sei nato in una casta che è una casta che sta male, è un problema tuo perché prima sei stato cattivo e poi hai da pagare, quindi perché dovrei aiutarti? Non so se mi spiego, è chiaro che sono portati culturali, però sono portati culturali che hanno una lunga durata, hanno una grande efficacia anche evidentemente nel leggere le cose. Perciò da una parte questi e da una parte gli altri, e nel complesso diciamo che la Fratellanza Morava, che è una delle più grandi associazioni, diciamo i più grandi movimenti che fa suo il pietismo, si impone nei paesi del nord e in Germania, un po' meno in Inghilterra, per niente negli Stati Uniti. Perché? Perché negli Stati Uniti vanno quelli che erano gli estremisti inglesi. Ora, io so che voi probabilmente avrete questa narrativa dei padri pellegrini per i quali ci sono questi signori bellissimi che partono e vanno a portare la novella, però di fatto i padri pellegrini l'hanno cacciati a calci, gli inglesi stessi, perché non li reggevano più. Venivano chiamati boners, venivano chiamati con tutta una serie di epiteti perché rompevano i coglioni in un modo inaudito. Quindi a un certo punto hanno detto, sai che c'è? Piate questa nave, andate a morire ammazzati in Massachusetts, che più o meno è quello che è accaduto. Quindi in America sono arrivati i più estremisti degli estremisti. E di conseguenza appunto l'America è quella dove la questione della social care è praticamente inesistente. Cioè, si sta cercando di portarci, non a caso Biden per esempio è cattolico, come saprete, quindi c'è un'altra prospettiva. Ovviamente ci sono delle convivenze e tutta una serie di altre cose che sono arrivate nel frattempo, però comunque la cultura americana è una cultura che si fonda sulle correnti estreme della riforma protestante, e questo si continua a vedere, c'è poco da fare, insomma ci sono tutta una serie di caratteri proprio classici della cultura americana che derivano in linea diretta da questo tipo di discorso. Mentre in Inghilterra, che comunque appunto anche lì non è che abbiano fischiato, là c'è, esiste un servizio pubblico, però pure quello ultimamente in particolare l'hanno proprio massacrato, la Thatcher, la famosa Thatcher, da quando ci ha messo le mani l'ha reso una specie di disastro pure quello, quindi insomma diciamo che sono le due nazioni meno fornite da questo punto di vista. Gli altri invece hanno mantenuto questi valori che sono i valori del pietismo, ovvero sia una corrente alternativa all'interno della protesta, della riforma protestante, che ha fatto sì che questo tipo di discorso rimanesse in primo piano e quindi di fatto ci rendesse molto più simili ai tedeschi di quanto non avremmo voluto essere, insomma, perché noi abbiamo fatto vi ricorderete, la riforma, il controconcilio a Trento, tutta una serie di cose, non parliamo mai della riforma, facciamo finta che non sia esistita e che non abbia avuto nessun tipo di conseguenza, e questo effettivamente è piuttosto ridicolo perché, come ben sapete, la Germania ha dato al mondo, in particolare alla nostra, alla cultura occidentale, una serie tale di grandissime figure nel bene e nel male che è impensabile ritenere che non abbiano avuto un qualche tipo di effetto, un qualche tipo di influsso anche sulla nostra cultura. In particolare, come abbiamo detto, e poi chiudo, il tema della Bildung è un tema che ci viene direttamente dalla cultura filosofica tedesca ed è un tema dove appunto si mescolano sia gli influssi cattolici che gli influssi protestanti per molti versi, perché questa Bild vuol dire immagine in tedesco, e Bildung è un processo di inveramento di un'immagine, però la Urbild, ovvero l'immagine primordiale alla quale si rifà l'intero processo, non è la nostra immagine di noi stessi, ma è l'immagine di Cristo. Cioè la Bildung inizialmente è un processo di annullamento del sé per far spazio alla divinità. È soltanto con l'avvento della modernità e con tutta una serie di processi che sono molto correlati a quanto vi ho appena detto, come per esempio il fatto che, secondo Lutero, tu diventi esegeta delle scritture e quindi hai una tua soggettività attiva nel rapporto con la religione, che pian piano questa immagine di Cristo viene sostituita con l'immagine di te. No, così invece di diventare un processo di annullamento del sé, diventa un processo di dispiegamento del sé, di arricchimento, di empowerment, possiamo dire, per molti versi. Quindi vedete che queste cose, e attraverso questo canale dalla cultura tedesca passa anche alle nostre, tant'è che noi siamo stati tra i principali recettori di questo discorso. Ricordatevi che dopo le opere letterarie, dopo le opere epistolari di Goethe, dopo c'è Foscolo. Non è che, come dire, no? Novalis, Goethe, Novalis, Foscolo, quindi siamo molto prossimi come sensibilità, anche se loro erano protestanti e noi no, ma questo fondo di solidarietà, questo fondo di cura reciproca, questo fondo etico, che è una delle cose più importanti e migliori della nostra religione, è comunque rimasto anche nelle culture del nord attraverso appunto il pietismo, questa elaborazione estremamente interessante, che poi ha avuto tutta un'altra serie di ricadute, però insomma vabbè, quello ne parliamo poi un'altra volta. Ok, allora, se non abbiamo altre... Sì?
La teoria di Lipschitz di Pareto Maggio...
Nichels, era tedesco.
Non so, dovrebbe anche passare con una sorta di spiegazione anche del pensiero weberiano dei protestanti, da giustificare magari le nicchie, una sorta di lista interna, sia diciamo dopo la vita di pena, e che rimanga sia per loro sia per la propria famiglia, cioè in un certo senso, perché poi anche in America comunque le famiglie ricche praticamente restano ricche, saranno per sempre ricche, quindi sono le ricche oligarchiche.
Oh, allora dunque, dice il vostro collega, se possiamo mettere in parallelo la teoria delle elite dei nostri elitisti con la descrizione dei risultati, diciamo, della riforma nei paesi protestanti e col fatto appunto che si notino una serie di dinastie come in America, appunto i Kennedy, tutti gli altri vari magnati che siamo abituati a considerare. Dunque, diciamo che da un punto di vista di vocabolario normale non farebbe una piega. Da un punto di vista di merito della dottrina invece è un po' diverso, nel senso che la teoria dell'élite, soprattutto secondo Pareto, era una teoria di costante cambiamento. Cioè, l'élite, i membri dell'élite, secondo Pareto, erano i membri più adatti a un certo momento storico. Quindi non c'era un problema di privilegio di sangue, non c'era un problema di attribuzione, diciamo, ma l'élite risultava in coloro che meglio riuscivano a interpretare ciò che serviva a un certo momento storico. In quest'ottica probabilmente regge un po' meno. È anche vero però che Pareto è il primo a riconoscere che un'élite, una volta che è al potere, è in grado di manipolare le cose e farsi di rimanere al potere. Tant'è che poi lo stesso Pareto definisce la storia un cimitero di élite esattamente per questo, perché a un certo punto, siccome l'élite non è in grado di seguire il processo, viene generata dal processo, però poi si oppone al processo stesso, tanto che il processo in qualche modo ne fa giustizia attraverso una rivoluzione. Questo più o meno è il quadro della questione. Quindi, dal nostro punto di vista, ne dovremmo arguire cosa? Che effettivamente, appunto, se fossimo un po' meno megalomani, potremmo renderci conto del tempo che abbiamo fatto adeguando il momento della sciapperda e andare via senza che ci caccino, calci nei denti, sarebbe carino, però tendenzialmente non accade. Quindi per molti versi ci sono delle cose vicine, delle vicinanze, però il problema è che le dinastie americane in particolare risentono molto più di un discorso di status scritti che non di un discorso di dinamiche politiche, nel senso che per quanto non gli piaccia come idea, poi di fatto è effettivamente una conseguenza di una storia di nobiltà. E siccome in America la nobiltà non c'è in questa forma, ma c'era l'interesse alla nobiltà in quelli che erano andati via, quindi l'hanno di fatto riprodotta attraverso queste dinastie. Di fatto più o meno siamo lì. È una forma che per certi versi è estremamente poco americana, o perlomeno poco moderna, no? Perché il ragionamento appunto delle grandi famiglie che, con tutto quello che sarebbe poi sostenuto nella Costituzione, in quelle che sono le ottiche, ognuno il self-made man, ma de che, cioè, parliamo un attimo di una serie di figli di dinastie che sono diventati, tipo il famoso Bush, che no, è stato preso per il culo da tutto il pianeta, ecco, quello se non fosse stato il figlio dei Bush, altro che self-made man. Quindi c'è da vederla, sta cosa può essere interessante. Diciamo che può essere una parte del discorso, però mettere troppo in correlazione le due questioni mi creerebbe qualche piccola difficoltà. Prego. Ok, allora dicevamo, esaurite le domande, lascio la parola alla professoressa Corvino per quanto riguarda le lezioni che ha sostenuto, il testo col quale farete i conti, e vi ringrazio per l'attenzione. Voilà.
Allora, farei prima di tutto una ricognizione eventualmente delle domande principali, in maniera tale da seguire un po' le vostre mancanze, visto che ci sono non tantissimo tempo. Se ci sono questioni, partiamo da quelle. Altrimenti mi ricollego alla parte appena esposta dal professore, perché in effetti è molto appropriata. La questione fondamentale che va a trattare il libro è quello delle relazioni, di come si concepisce il sé, l'identità e la relazione con l'altro. Che cosa significa avere qualcuno che è diverso da noi, di fronte a noi? Che tipo di relazione siamo in grado, oppure abbiamo voglia di avviare, oppure quali limiti poniamo a questa? La questione calvinista, che sembra tanto esotica, nel senso che è una religione che si mette a fare i conti con l'economia, che però dà anche un profilo alle persone e quindi crea delle società parallele all'interno di uno stesso ambiente culturale, in realtà è esemplificativa, perché parlando di una società calvinista parliamo di persone dello stesso colore, della stessa cultura, con la stessa lingua, che hanno le stesse tradizioni. Eppure siamo sempre in grado, in ogni momento, di creare delle differenze tra chi ha maggiori diritti e chi ha minori diritti di essere felice, di essere cittadino e di vivere una vita degna. Questo, la vita degna è un concetto che poi ha elaborato maggiormente la Società delle Nazioni Unite, proprio perché era quello il punto della politica. Che significa? Che siamo uguali, siamo nati nella stessa casa o nella stessa strada e io sono un prescelto e quindi andrò in paradiso e tu invece sei condannato e non devi essere come me. Perché la tua influenza non mi tocca perché sono una prescelta. Allo stesso tempo abbiamo percorsi differenti e io un po' mi beo del fatto che tu non raggiungerai mai il mio livello. Man mano che le differenze, okay, man mano che le differenze aumentano con le persone che ci stanno davanti, è molto facile differenziare comportamenti, cercare di creare dei cerchi concentrici, come il paradigma. Quelli più vicino al centro saranno maggiormente omogenei e avranno diritto ad un certo tipo di vita. Quelli man mano che si differenziano e sono più lontani dal centro e quindi dal paradigma della normalità e della giustezza, perché poi di questo parliamo, ci sono i prescelti che sono giusti e ci sono quelli diversi che sono sbagliati. Perché è un po' questo, la semplificazione e la banalizzazione che mettiamo in scena ogni volta che iniziamo una relazione, anche una relazione negativa, ovvero un annullamento di chi ci sta di fronte. Quando appunto gli Stati Uniti sono interessantissimi come caso studio perché l'Europa era più vecchia e riusciva a guardare con benevolenza a questo laboratorio politico, quando si è scelto che tipo di diritti dare alle persone che appunto non erano più divisi secondo principi di aristocrazia, popolo, proprietà, perché la proprietà potevi andartela a prendere se volevi. Quali sono state le cose più importanti alle quali hanno pensato? Hanno pensato a tutto il set di diritti della Rivoluzione francese, più quello che stavamo già pensando nei salotti in Francia, in Italia, a Londra, ovvero alla felicità, il diritto alla felicità e all'uguaglianza, che erano assolutamente connessi. Questi sono tutti argomenti dei filosofi europei che sono stati elaborati qui in casa nostra, ma non hanno mai trovato accoglimento in Europa perché erano dei pensieri che potevano sembrare troppo anarchici. In America sono stati presi, invece, hanno attecchito in maniera bizzarra. Tutti hanno diritto a farsi da sé, quindi a ripetere il modello della modernità, dell'uomo singolo, indipendente, autonomo, che affronta le difficoltà e afferma se stesso, e con questi suoi sforzi riuscirà anche ad essere felice. Quando invece ritorniamo nella vecchia Europa, tutte le questioni irrisolte della relazionalità legate al ceto, allo status, ai modelli di vita che abbiamo scelto di perseguire si fanno un po' più rigidi. E quindi poi come li abbiamo traslati? Li abbiamo traslati nelle leggi sulla cittadinanza, ma questi cardini della socievolezza soprattutto moderna, che è diversa soprattutto dalla rivoluzione industriale in poi, quando si esce dalle piccole comunità che sono tendenzialmente più omogenee e siamo andati ad abitare in grossi agglomerati urbani e quindi abbiamo affrontato la città, lo sconosciuto, cioè la diversità con maggiore presenza, mettendo un po' anche in discussione noi stessi, ecco che lo strumento politico diventa fondamentale per dividere un po' e per settare delle norme. Che cosa accade? Accade che non riusciamo a gestire la diversità se non creando dei limiti, mettendoli nero su bianco. Ma, e anche qui mi ricollego a quanto diceva il professor D'Andrea in mattinata, la scienza che dovrebbe mostrarci la via della razionalità, dell'equilibrio, della verità soprattutto, non ha fatto altro che avallare in molti periodi storici delle storie che non stavano in piedi, che però davano una sostanza alla differenza come disuguaglianza e come causa di un immiserimento della persona che ci stava davanti. Potevamo disconoscere chi c'era davanti perché era nero, perché era giudeo, perché era uno straniero, e la scienza, così come vi ricordate anche dalla devianza, affermava che c'era una inferiorità iscritta nei corpi delle persone che quindi potevano essere trattati o come animali oppure semplicemente annullati e uccisi senza nessun tipo di problema. Questo già era capitato nella storia, ma quando affrontiamo una lettura della storia, tutto ci sembra un po' più simile ad una favola alle volte. Quindi nel momento in cui abbiamo scoperto le Americhe, oppure siamo scesi in Africa, abbiamo deciso per convenienza economica che quelli non erano esseri umani per poterci appropriare delle loro ricchezze. E il ragionamento ci suona, ci è proprio, non ci fa arrabbiare. Tecnicamente, quando avete letto queste pagine di storia, credo che vi abbiano lasciati abbastanza tiepidi. Non vi hanno fatto arrabbiare perché continuiamo a pensare in questi termini, perché siamo continuamente esposti a discorsi che vanno a svalutare una cerchia di individui e vanno ad esaltare un'altra cerchia, che poi sia un'elite, che poi sia un gruppo chiamato la maggioranza, ma che maggioranza non è, perché quantitativamente gli uomini bianchi quanti sono sulla faccia della terra? Siamo meno sia dei neri che dei gialli che dei rossi, praticamente. Siamo una minoranza. E poi, dal punto di vista religioso, i cattolici sono stati superati da un pezzo dai musulmani, quindi anche culturalmente e ideologicamente, da un punto di vista religioso, potremmo cercare di attribuire le caratteristiche di giustezza al tipo di pensiero che attribuiamo a noi stessi e alla vecchia Europa? No, c'è una egemonia, una leadership culturale, ideologica, che ha scelto la via dell'economia e del potere al posto della felicità. E quindi chi ha questi due attributi rispetto agli altri gruppi sembra essere più credibile. E abbiamo innescato una piccola corsa verso questo genere di standard, come i padri pellegrini, così i missionari cattolici in Africa hanno fatto un po' di stranezze andando ad evangelizzare popolazioni che avevano altre culture. Come si dice spesso in geopolitica, sono scesi con la Bibbia, sono saliti col petrolio e loro sono rimasti con la Bibbia senza petrolio, quindi che ci ha guadagnato non si sa. E soprattutto noi come giudichiamo e come leggiamo i nostri atti quando poi andiamo a giudicare altri tipi di diversità in maniera molto blanda, perché appunto se l'io di solito la passa sempre liscia, l'identità ancora meglio, perché l'identità è una parte ordinata, è un racconto molto ben congegnato di chi siamo. Non ci sono sbavature, non ci sono errori. Funziona. È come quando leggete le pagine di storia. Non vi dicono che oltre a quella causa ci sono stati quegli effetti diretti. Non vi dicono che ci sono stati tanti effetti indiretti, che magari non hanno nemmeno voluto eventualmente valorizzare in quel racconto. No, l'identità la passa liscia perché essendo una narrazione, crea una verità, come nel paradosso di Thomas, nel teorema di Thomas, ciò che crediamo sia reale ha degli effetti reali. Quindi ci raccontiamo in una determinata maniera e ci comportiamo di conseguenza e ci aspettiamo che anche gli altri si comportino di conseguenza ascoltando il nostro racconto, e questo di solito accade, anche perché se vi ricordate la parte in cui c'è il sé allo specchio, siamo stati sempre molto convincenti come uomini bianchi europei. Quindi nel raccontarci come vincenti, come egemoni, come leader, abbiamo creato un timore che è molto ben raccontato negli scritti di Fanon, che parla dell'uomo nero che invece costruisce una costruzione del sé sminuente, perché a confronto di un modello vincente. Quindi davanti a quello non si vince, devi essere per forza qualcosa di brutto. Il vedersi allo specchio e vedere il proprio potere riflesso negli occhi degli altri dà potenza. Quindi c'è una costruzione avvalorata non solo dal racconto, ma dal fatto che la risposta degli altri è quella del riconoscimento, quindi una validazione delle nostre tesi. Il riconoscimento è pericolosissimo, nel senso che come c'è il riconoscimento, c'è il misconoscimento. Nel momento in cui attuiamo invece tecniche di misconoscimento alla ONET, noi possiamo negare qualsiasi genere di rapporto, dall'amicizia alla stima ai diritti, perché il riconoscimento ha questi tre cardini base. Visto che si passa da un rapporto umano, che è quello che potete avere anche parlando eventualmente con un barbone che vi chiede un'elemosina e voi fate finta di non sentire, perché vi state schermando da una cosa che vi sembra brutta o vi appesantisce la giornata. Invisibilizzare l'altro già lo misconosce, quindi annulla la persona che vi ha parlato. Poi c'è la stima, quindi nel momento in cui voi invece riconoscete una persona e gli attribuite la vostra stima, non fate altro che valorizzare il suo contributo ed essere anche portatori del suo messaggio. A quel punto quella persona si sentirà veramente al posto giusto. È quello che accade in tutte le famiglie, quando sapete a chi rivolgervi se avete un problema, no? E poi c'è la giustizia, l'ambito un po' più legale. Nel momento in cui voi riconoscete un valore ad una persona, gli attribuite anche dei diritti. Che cosa accade in alcuni stati, anche europei, geograficamente? Si attribuisce la cittadinanza a chi acquista determinati tipi di beni o ha un conto bancario superiore ad una determinata cifra. Quindi magari invece hanno degli immigrati che sono lì da decenni, che lavorano, hanno la famiglia, mandano i bambini a scuola, e non sono cittadini perché sono immigrati, e c'è magari un magnate russo che mette lì dei soldi perché paga meno tasse ed è cittadino e ha più diritti. E ha più diritti e li esercita a discapito di chi non li ha. Quindi tutta la costruzione sociale tra il me e il te, tra il me e l'alter, vanno a determinare una serie di sfere ben più alte di quelle che pensiamo, perché di solito nel rapporto con il tu, con la persona che vi trovate di fronte, pensate di avere solo dei problemi di natura personale, se vi piace, se andate d'accordo, se potete avere dei sentimenti di empatia, se potete collaborarci o guadagnarci qualcosa, questo in breve. In pratica non è così, perché c'è tanta parte di questo genere di rapporto che poi ha delle influenze su sfere ben più alte, appunto quelle giuridiche, quelle della stima, quelle del conflitto sociale anche, perché il razzismo, la stigmatizzazione, il misconoscimento portano a dei conflitti che non sono causati da voi in maniera diretta, ma ognuno di noi va a contribuire alla cultura di un periodo. I calvinisti non è che si sono svegliati una mattina e hanno tirato fuori la storia della predeterminazione, predestinazione, ma erano dei discorsi che avevano delle radici ben più lontane, e questi discorsi, che sono anche religiosi, hanno degli influssi sulle nostre società ancora oggi, perché i cambiamenti sono fatti così, sono come quelli del paradigma di Kuhn. Perché un paradigma smetta di agire su una società, non c'è bisogno che si sappia che il paradigma non regge o è sbagliato o è datato. perché le persone conoscono quel paradigma e quindi si adattano. È meno faticoso che affrontare l'ignoto e provarne un altro, perché bisogna scardinare tutta una serie di norme e consuetudini soprattutto per poter cambiare la direzione. Quindi continuiamo a lasciare lì dei fenomeni che sono dei fenomeni carsici, sono sotterranei, poi emergono, poi si sommergono di nuovo e poi all'improvviso c'è una rivoluzione. Ma le rivoluzioni appaiono tali solo sul libro di storia, perché c'è scritto tot data rivoluzione. Ma non è che quella mattina erano tutti arrabbiati. Ci hanno messo mesi, anni, decenni a costruire quel genere di ambiente che fosse adatto al cambiamento sociale o almeno ad una sperimentazione. Quindi è un po' questo un po' la ricerca, che era alla base dell'idea del libro. L'idea dell'appartenenza è un'idea che sembra poter creare delle dinamiche di relazione tra me e te, anche se siamo diversi. Perché nel momento in cui abbiamo la stessa fede calcistica, oppure abbiamo la stessa fede religiosa, oppure abbiamo un'importantissima parte, anche molto piccola, di noi stessi, che però un po' è quella che è stata più complicata per noi farci i conti, quando troviamo una persona che la condivide, noi creiamo immediatamente dei rapporti di appartenenza. Da lì nascono i fenomeni di risocializzazione molto forti, perché sapete benissimo che negli ultimi decenni le istituzioni di socializzazione sono molto cambiate. All'inizio nei manuali si trovava scritto che l'agenzia primaria di socializzazione era la famiglia e da lì tutto discendeva, anche perché gli status ascritti erano molto maggiori di quelli acquisiti, si andava un po' avanti per inerzia, quindi la vita si riproponeva uguale, si poteva ripetere la vita della propria madre, della propria nonna, a volte anche della propria bisnonna, ripercorrendo le stesse tappe principali. Poi possono cambiare gli abiti, possono cambiare le musiche che danno alla radio, ma allo stesso tempo le parti principali, soprattutto i valori che legavano queste persone erano i medesimi. Da quando c'è stata invece l'accelerazione dei mezzi di comunicazione e dei social media e anche un po' la distruzione, lo sgretolamento dell'istituzione della famiglia, chiaramente questo genere di istituti di socializzazione è andato a depotenziarsi. È andato a depotenziarsi creando anche un po' una parte sperimentale e laboratoriale molto più libera, per cui ci sono stati movimenti giovanili oppure movimenti religiosi più importanti, ci sono stati dei tipi di aggregazione che hanno avuto maggiore presa. Oggi, per esempio, oggi insomma, con le rivoluzioni della primavera araba, come si comunicava? Attraverso i social media. Come si comunica a Pechino? Attraverso Telegram, attraverso altre app. E i ragazzi possono cercare di coordinarsi attraverso degli strumenti senza conoscersi e senza essersi mai visti. Quindi creare dei network di mutuo soccorso, creare delle reti di supporto per affrontare delle battaglie importanti, anche politiche dal punto di vista dei diritti, riesce a trovare dei cammini che sono totalmente desueti. E lì è verificata la tesi dell'appartenenza. Abbiamo la stessa missione, questo è superiore alle nostre caratteristiche personali, che fa un po' il verso ai movimenti dei lavoratori, degli operai delle fabbriche degli anni 70 a Parigi, che dicevano tante diversità, un solo nemico, un solo padrone. Qui perché c'erano gli operai che erano magrebini, erano italiani, erano tedeschi, erano francesi, però erano tutti uniti dagli stessi ideali perché subivano gli stessi soprusi dal capitalista e quindi avevano una lotta comune. In maniera diversa anche i movimenti studenteschi del 68. E anche oggi, appunto, l'obiettivo del cammino personale incrocia molto di più quello che è il tema dell'appartenenza, però ad un livello staccato un po' dalla corporeità, e qui diventiamo un po' bipolari, perché la nostra corporeità, come diceva benissimo il professor D'Andrea, è inevitabile, è inalienabile, e soprattutto da lì partono tante idee, tanti discorsi. C'è un ripensamento però di questa corporeità che deve necessariamente, ce lo auguriamo perlomeno, abbandonare dei retaggi che non sono più appropriati per questa epoca. Quindi ci sono tanti discorsi che sicuramente reggono benissimo nonostante siamo nel 2022, come il razzismo, e come l'emarginazione di alcuni gruppi perché hanno un livello di reddito inferiore al nostro oppure perché hanno delle credenze diverse dalle nostre. Ma come si può fare ad affrontare almeno la corporeità? Poi arriveremo anche al resto, riflettendoci un po' bene. Ma come si può nel 2022 attribuire ad una persona una inferiorità a causa di caratteristiche fisiche, che non sono nemmeno menomazioni, attenzione, perché nelle nostre società emancipate anche il portatore di handicap, qualcuno che ha subito degli incidenti, viene valorizzato nella sua figura. Ci sono le Paralimpiadi, ci sono tantissimi atleti paralimpionici che sono diventate delle star, soprattutto nella comunicazione, fanno pubblicità, vuol dire che sono diventati dei modelli normalizzati dal punto di vista della fisicità. E allora non è il problema il corpo in sé, ma il corpo caricato di significato culturale, perché la Beppe Vio, che è una fantastica atleta, è giudicata perfettamente bene, perfettamente normalizzata, e il ragazzo ghanese no, perché c'è un'immagine, un racconto e una determinazione delle sue caratteristiche che porta ad ad un misconoscimento delle proprie caratteristiche. Allora, vedo che Giacomo ha alzato la mano, ma non so se è rimasta su da prima.
Sì, da prima. Da quando ha fatto l'intervento lei.
Ah, ok, allora dimmi tutto perché non vorrei fare la logorroica.
Diciamo che l'argomento l'ha toccato un po' così, però comunque volevo esporre un controsenso perché dal mio punto di vista che con appunto gli sviluppi tecnici e scientifici in generale c'è stata questo allungamento della speranza di vita.
Sì.
Che ha visto anche come conseguenza una sia un allungamento della speranza di vita, ma quindi anche una possibilità che delle famiglie si formassero anche da più generazioni, che potrebbero essere i bisnonni. Non risulta neanche così strano vedere un bisnonno in una famiglia, eccetera, eccetera. È controsenso stando il fatto che questo fenomeno non è più così tanto strano, com'è allora possibile l'avanzata delle relazioni secondarie sulle primarie? Intendo, non so se mi sono spiegato, intendo.
Allora, l'allungamento...
È molto più penso...
Mi sa che però purtroppo i bisnonni in famiglia non sono esattamente una normalità, perché è aumentata l'aspettativa di vita, ma i figli si fanno sempre più tardi. Quindi diciamo che se prima le nostre nonne a 20 anni avevano già messo su famiglia, pian piano poi siamo andati a 30, 40, 42, 45, e quindi diciamo che lo scarto a un certo punto finisce. È che il tempo che passi con i tuoi genitori, pensi che sia tanto rispetto a tua madre quanto ne passava lei con sua madre? Quanto tempo investi, quanta credibilità ha, soprattutto adesso che gli strumenti sono diventati così tanti e così immediati, così performanti? Quanti di voi per fare la carbonara vanno a cercare il video tutorial su Giallo Zafferano e quanti chiamano mamma? Non la fate la carbonara? Sì che la fate. Quindi diciamo che i punti di riferimento culturali possono essere i più differenti. È che bisogna investire tempo, attenzione, provare della stima e chiaramente se avete una vita più chiamiamola dinamica rispetto a quella dei vostri genitori, perché avete sempre un cellulare tra le mani e quindi siete contemporaneamente qui e lì, qui e altrove, potete scegliere chi ascoltare, chi interpellare. Prima la famiglia forse era diventata un po' asfittica come istituzione, nel senso che se vedete dei film degli anni 50, almeno le donne stavano in casa. Si passava molto poco tempo fuori e anche il livello di istruzione era un percorso abbastanza breve, nel senso che erano pochi quelli che si laureavano, erano pochi quelli che finivano le medie. Negli anni 60, magari in provincia, in città già diverso. Quindi avere più interlocutori non significa necessariamente sminuire la famiglia, però è innegabile che abbia fatto dei passi indietro, anche perché una cosa è avere una famiglia anni 50, tipo la famiglia Cunningham di Fonzi, dove c'è mamma, papà, i due figli e sono così tutta la vita. È una cosa invece vivere in una società dove questo istituto inizia a scricchiolare, ci sono più divorzi, ci sono più famiglie allargate, ci sono più contatti e più possibilità di confronto. Questo non è necessariamente negativo. È che però le situazioni cambiano, giustamente. Credo di aver, non lo so se ho risposto, però sai. Lui se n'è andato. Ha detto mi hai confuso. Sì. Dici, dici. Allora, sì, dimmi tutto.
No, sì, ho capito, infatti questa parte non l'avevo, cioè avevo una mia teoria che appunto volevo chiedere anche a lei un po' del suo punto di vista, perché secondo me il mio era molto più scaltro del suo, quindi cioè ovviamente questa parte qui non l'avevo considerata, però sì, secondo me ha risposto alla domanda in maniera per me esaustiva,
Grazie,
ecco.
perfetto, questa l'ho superata. Passiamo alle prossime così. Lo so ragazzi, però in realtà un po' lo è, lo sappiamo benissimo noi che abbiamo studiato a scuola di Chicago, benissimo, è che il sociologo è ognuno di noi, uscirà a breve, sarà disponibile, vi sarà inviato e spammato un librettino che è una traduzione di un autore della scuola di Chicago, un librettino che ha più di 100 anni, che potrebbe aver perfettamente scritto il professor D'Andrea, perché ci raccontiamo le stesse cose da almeno 100 anni, quelle che vi dice lui, di credere in voi stessi, perché voi non sapete, siete degli agenti di socializzazione, siete degli agenti culturali, siete parte della società, quindi le vostre azioni hanno una ripercussione, soprattutto voi siete sociologi. Quando girate per strada, quando vi occupate del vostro vicino di casa oppure delle vostre relazioni familiari, appunto. Scegliete chi sono i vostri istituti di socializzazione primaria, secondaria, come educare al riconoscimento oppure al misconoscimento gli altri. E tutte le questioni relative alla città, all'ambiente urbano, alla cultura. Sono tutti temi che voi affrontate tutti i giorni e sicuramente sottovalutate nelle vostre conseguenze. Però, visto che mi immagino che grossa parte di voi metterà pure su famiglia, sarete pure agenzia di socializzazione primaria, non oso immaginare. Arrivateci con calma e sangue freddo. Ma di questo libro vi è rimasto qualcosa? Oppure andiamo con le critiche, forza.
No, la mia non è una critica, lo prendo proprio a proprio scritto, no?
Ok.
anche in realtà si collega un po' il riconoscimento a partire dal progetto. È un po' più studio, perché secondo me tutti gli argomenti che fanno parte di una stessa linguatura è forse
Quello è un
un
po'
po'
lavoro. È difficile, lo so.
allora, che si ricollega più forse si deve legare anche alla stessa testualità. Perché,
Sì.
quello che non direi che mi sono fatto io, che identifica forse il corpo, anche quello che rappresenta, e molto velocemente per identificare appunto una persona appartenente magari a una società o a un gruppo sociale, anche perché la società è veloce.
Molto.
Quindi si cerca appunto di viarsi nell'individuazione, e questo però porta dei grossi problemi. L'altro giorno ho sentito appunto a citare un video sul Ruanda, dove in Ruanda quando ci sono stati i genocidi veniva identificato sommariamente le caratteristiche del corpo al fine di identificare le persone nelle varie etnie, che non sono sempre visibili, ma lì è stato fatto in maniera sommaria, questo è stato fatto il corpo. E stessa cosa è stata fatta nei grandi genocidi della storia, anche nella Shoah, tante volte c'è anche una presa in giro adesso, no? Magari caratteristiche fisiche, magari il naso grosso è uguale a Creo, questa cosa è rimasta, magari deve essere anche vera,
È
quello
così.
significa tante volte corporeità per attaccare anche l'altro e per mettere, diciamo, un po' il dito nella piaga appunto nella lotta con l'altro, nella lotta con il diverso e quindi con l'ostilità.
Sì, e questo si ricollega agli a priori simmeliani che avete affrontato stamattina. Perché se andiamo un po' per tipi, allora è chiaro che a seconda dei miei gusti personali, incontro per strada la ragazza gotica, il ragazzo punk, il fighetto e qualsiasi. Ogni tipologia mi susciterà delle simpatie o antipatie. Ed è questo che facciamo dal corpo, perché il corpo è il primo oggetto sociologico che ci guida nella nostra relazione. Non è che siete tutti paranoici o cattivi che giudicate le persone dal loro corpo, è che noi siamo questo. Il corpo è il primo linguaggio che utilizziamo, anche a seconda di come camminate, di come vi muovete, di come gestite la vostra corporeità, sembrerete più aperti o più chiusi ad un dialogo. Anche i vestiti sono un linguaggio. E quindi domani mattina, se trovate al bar una delle vostre compagne di classe che fa colazione col kimono, le dite che problema hai? In quel momento vi risponderà che o è tornata da una festa in maschera oppure che aveva voglia di esprimersi. Se vi risponde che aveva voglia di esprimersi, che cosa pensate? Eppure i vestiti dovrebbero essere nati per coprirci, perché fa un freddo becco. Se sono coperto è ok, se sono scoperto prendo un colpo d'aria. Invece noi giudichiamo le persone per come si coprono e abbiamo fatto anche di questo linguaggio, di questi strumenti, uno strumento di supporto alle nostre paranoie, perché esiste il corpo normale, esiste il pudore, esiste qualcosa che pudore non è, oltraggio, perché siamo infastiditi dallo scollo troppo profondo, dai pantaloni troppo calati oppure dai tacchi troppo alti la mattina. Per quale motivo? Non sono strumenti? Sono linguaggi. E quindi a seconda del vostro set valoriale e della vostra cultura. Ho sentito una vecchietta dire: ah, questi abiti africani hanno dei colori troppo forti, non si possono guardare. Che t'hanno fatto? Sono colori sicuramente diversi dai nostri, però c'è chi percepisce la differenza come un attacco alla propria identità, perché è questo in effetti, perché di solito non entriamo in un dialogo, ma ci sentiamo messi in discussione. Quindi o sono sbagliata io, che sono banale la mattina a fare colazione così, o è sbagliata la mia amica che sta col kimono ed ha chi alti perché vuole fare la simpatica. C'è sempre questo modo molto stupido di affrontare le questioni, di scegliere tra giusto e sbagliato, chi vince e chi perde. Invece dovremmo cercare di capire che è il momento di trovare quella terza strada che di solito abbiamo voluto evitare perché appunto la conoscenza era specializzazione, velocizzazione dei processi e quindi giudizio. Il giudizio è sbagliato di per sé, perché se stai giudicando una cosa dovresti averla prima capita, dovresti averla concepita e fatta propria. E quindi è complicato che in 2 secondi vedi una persona e puoi anche giudicarla. Sono tra l'altro periodi storici in cui l'essere fisicamente lontani, anche a causa pandemia, crea delle paranoie ulteriori e questa probabilmente l'andremo a scontare in qualche modo, perché la vicinanza fisica sta diventando qualcosa di sbagliato. Quindi un corpo che non è normalizzato, un corpo che già porta dentro di sé una differenza che è disuguaglianza, potrebbe essere veramente qualcosa di inaffrontabile poi ad un certo punto. Perché i pregiudizi si creano e si vanno a solidificare nel tempo e non possiamo guardare tutto con semplicità. Creare un ragionamento complesso significa esporsi anche alle eccezioni, quindi non è che possiamo partire sempre dal singolare e arrivare all'universale con una regola certa, ma ci saranno mille eccezioni, ci saranno mille punti in cui la regola non vale, come nella grammatica. C'è una regola e poi ci sono una caterva di eccezioni. Noi la vita non la vediamo più così, però. E per ritornare al linguaggio, noi creiamo questo forgiamo questo strumento a seconda delle nostre capacità, ma le nostre capacità sono sempre limitate e infatti il linguaggio evolve con noi. Quando non ce la facciamo ad evolvere così velocemente, ci appropriamo di termini che vengono da altri posti. Quindi c'è la saudade. Non abbiamo fatto in tempo ad elaborare un concetto del genere, va bene uguale. L'empowerment, anche quello, potremmo raccontarlo in un paio di frasi, però non mai in quella maniera. Quindi ogni cosa è linguaggio, dal nostro corpo al nostro modo di parlare, al nostro modo di gestire i rapporti. Questo implica però già un esporsi. Mentre di solito quello che diceva Antonino è molto vero. Tagliamo tutta questa parte di ragionamento e di relazione e passiamo direttamente al giudizio veloce veloce. Questo è sicuramente rassicurante perché se siamo di notte per strada e dobbiamo scegliere il percorso per raggiungere la macchina e qui ci sono 2 ragazzi e lì c'è una ragazza, io farò la parte del marciapiede dove c'è la ragazza perché mi sento più sicura, giusto? Tu no. Tu pure, vai dalla ragazza.
Dritto per dritto.
Lei si spaventa e va dalla parte dei ragazzi. Si dà per scontato che stai attuando la strategia più sicura. Dopodiché, di solito le trappole nascono proprio su questa strategia. Quindi anche l'inganno, la trappola partono dal modello più sicuro per crearti il maggior tipo di contrappasso possibile. È questo che facciamo, semplificare la vita e non esporci mai a quelli che sono gli infiniti pericoli, questioni, rischi, ci rende più stupidi perché esercitiamo meno il nostro istinto, il nostro raziocinio e ci chiudiamo. Perché se inizi a passare dove ci sono i ragazzi e vedi che una volta non ti ammazzano, una volta non ti derubano, una volta non ti stuprano, pa, forse, alle volte potrebbe essere anche un bel mondo dove vivere. Invece la paura, purtroppo, innesca dei meccanismi che sono anche speculari. Quindi Quindi ho paura e tu ti senti offeso e magari diventi pure aggressivo. Perché siamo tutti strani e rimaniamo un po' animali, molto più di quello che pensiamo. Quindi tante strategie che mettiamo in atto, tra l'altro rassicurati dalla scienza che ci dice che abbiamo sempre ragione, ed è strano che sono 2500 anni che ci abbiamo sempre ragione noi, però potremmo pure iniziare ad avere un po', sì, una fede ragionata nella ragione, ma un po' di giudizio critico rispetto anche alle no ai nostri atti meno ragionati, perché noi agiamo come se, agiamo in maniera inconsapevole la maggior parte del tempo. È difficile che facciamo delle scelte, motivo per cui la nostra vita è piena di protocolli. I protocolli sono aumentati a dismisura, soprattutto hanno legiferato sulle parti più difficili della nostra vita. Per rendere tutto automatico, per non farti pensare. Ti muore qualcuno clinicamente. Prima c'era la vergogna di venirti a dire qualsiasi cosa. Adesso, prima di fare qualsiasi cosa, ti chiedono: allora, gli organi dove li diamo? E per te è normale. Ma non perché non dovresti pensare a donare gli organi, ma creare un protocollo facilita la visione che questo è possibile, che questo è normale, che questo è giusto. Quindi tutte le cose più difficili cerchiamo di demandarle a dei piani più alti, che non implicano una riflessione nostra. Perché è chiaro che qualsiasi madre non vorrebbe mai una domanda del genere, e magari anche il pensiero della donazione degli organi potrebbe sconvolgerla. Ma se diventa prassi, se già c'è scritto sulla carta d'identità, se già è tutto fatto, se è già tutto normale, allora anche la cosa cattolica che i corpi risorgeranno, che andranno da qualche parte, diventa più semplice anche nel peggiore dei casi. Quindi i protocolli sì, ci rendono la vita più semplice, però ogni cosa è un processo, quindi anche il diritto all'aborto è un diritto attuale. Eppure sono circa 10 anni che ci si interroga sulla necessità del diritto all'aborto. Quindi non dare mai per scontato che le condizioni attuali durino, anche perché ragionare in termini di protocolli e di leggi ci rende appunto più stupidi e vulnerabili. Una cosa assodata domani ci viene meno. Rimanere sempre vigili. E diffidare da chi vi dice che siamo tutti molto diseguali. Allora, altre domande? Dimmi. Dove? Per i PAC? Per PAC. Sembra di fare parole crociate con le mascherine. Ah, sì. No, non viene mai a contatto l'alterità. Chiaro.
Con, diciamo, la differenziazione di zone anche di vecchiezza, e appunto la registrazione delle persone non vengono affrontate, quindi non possono cambiare messaggi facendo interferenze di vecchiezza.
Assolutamente, la distanza fisica, dato tutto ciò che non ci piace, l'abbiamo sempre attuata, ma dalla rivoluzione dell'aratro in poi, appena abbiamo segnato un solco a terra, abbiamo detto ok, noi comandiamo, voi fuori in campagna. Quindi abbiamo sempre. Io sì, c'ero. Io da poco ma sicuro. E il problema del ghetto è che è sempre esistito e abbiamo sempre sperato di non nascerci, perché lì c'è la segregazione culturale, identitaria, scolastica ed economica, tutta concentrata. E a meno che non ci sia un assessore che ha il cognato, che fa il palazzinaro, che dicono ah, gentrifichiamo questo quartiere, cacciamo i poveri, diamogli delle case popolari più in là e qui ci facciamo un quartiere residenziale, assolutamente quella è un modello che esiste tutt'oggi e non si scardina facilmente, anche perché sono segregazioni multistrato. Quindi voi dietro la stazione di solito non ci andate la sera, vestite bene, perché tutte le stazioni sono brutte in tutte le città e sono pericolose. E quindi quel quartiere lì non ci mettete piede di notte, non ci andate ad abitare, è molto economico perché nessuno ci vuole andare. Indovinate chi ci va? Il rinnegato. Lui, la sua famiglia, le scuole sono brutte, i bambini sono figli di immigrati, lavoratori, poveri. E quindi anche l'insegnante è demotivato perché diceva, vabbè, mi metto ad insegnare per lei porci. Perché siamo cattivi, non è che ci dedichiamo come Maria Teresa di Calcutta a qualsiasi genere di essere umano. C'è anche un giudizio della persona che ci troviamo di fronte ed è difficile da scardinare. C'è anche l'amarezza, nel senso che dopo 20 anni che insegni in una scuola di frontiera, non ti va mai bene, anche tu magari non te la senti, t'arrendi e inizi a votare Forza Italia, qualsiasi cosa. È molto facile passare da una cosa a un'altra, quindi è molto bello. Invece c'è una sperimentazione, credo, ad Amsterdam, ma potrebbe essere o in Olanda o in posto così. Hanno deciso di sorteggiare le persone per fargli cambiare casa, per mescolare le persone nei quartieri, perché c'erano i quartieri dei musulmani, i quartieri degli indiani, i quartieri degli italiani, i quartieri dei locali. E questa cosa crea segregazione scolastica, non integrazione, ma conflitto, perché chiaramente se stai nel quartiere cinese, i bambini ti parlano cinese, solo la maestra italiana. Ed è l'unica che non capisce niente, perché i bambini hanno il controllo. E tra l'altro la vive malissimo perché vai a fare l'insegnante senza strumenti di comunicazione, ti prendono per i fondelli tutto il giorno. E c'hanno ragione, sono la maggioranza. Quindi hanno deciso di mescolarli in maniera forzata e non c'è maniera di scapparne. Ma è giusto perché se pensate, no, è giusto, certo, mi dicono esce da casa tua, vattene dietro termine, mi prende un colpo apoplettico. Però c'è stata una richiesta ed è da molti anni su una scrivania del comune, credo di Toronto, per cui il quartiere cinese vuole essere chiuso e la lingua all'interno deve essere solo il cinese. Pace, sono tutti imprenditori, stanno benissimo, la vogliono fare col modello delle città messicane, quindi il muro fuori e la cittadina dentro. Diventa un'altra città, ci metti una scuola e una chiesa, nemmeno esci. Prato? No. Prato è un modello riuscito. Sì, è la comunità cinese più grossa d'Italia, ma è anche la più integrata. Se il cinese di Prato si candida a sindaco, è il sindaco di tutti, poi sono tanti, ma parla toscano, mangia fiorentina, c'ha la fabbrichetta. La cittadinanza locale esiste come concetto ed è molto forte. Dopodiché ci sono tutti questi esperimenti sociali, hanno una durata limitata nel tempo. All'inizio Prato era una città ghetto, quando sono arrivati tanti operai. Poi man mano che si sono integrati economicamente, lavorativamente, c'è stato un'apertura molto forte anche perché hanno investito tanto come regione toscana. Non è successa la stessa cosa con i boliviani di Bergamo, perché lì sono rimasti badanti e camerieri e se n'è andato il PD, è arrivata la Lega, hanno tolto i fondi, quindi l'integrazione al momento è congelata. passato parecchio tempo sul campo con queste comunità. A Genova c'è stato un modello molto altalenante, perché c'è stato il periodo dell'integrazione con molti fondi, poi c'è stato il periodo delle pandillas, i ragazzi che facevano atti vandalici, secondo loro, e poi la criminalizzazione di questi ragazzi, adesso non se ne sente più niente, però lì hanno risolto con un aumento dell'azione cattolica, quindi più Don Bosco, più agostiniani, come si chiamano, a tenere... Sì, agenzia di socializzazione secondaria che però tiene aperto l'oratorio, fate calcetto, suonate, volete fumarvi una cosa, ve la fumate, però sotto controllo. E hanno risolto in un altro modo. Quindi la cittadinanza locale è esattamente questa. La cultura di un territorio cambia, ogni volta che cambia, cambiano i problemi. Però ci dobbiamo rimettere le mani.
Beh, mi sembra che possiamo pure venire.
Ok.
Ok, ragazzi, allora, diciamo che